Dunque, del saggio sull'artigiano abbiamo in qualche modo già parlato anche ieri, se vi ricordate. Due parole sull'articolo che vi ho dato. Allora, non so se... non credo che avremo modo di lavorarci in classe, però mi sembrava interessante che lo leggeste, perché l'autore è un autore che a me piace molto personalmente, devo dire. Non ho ancora capito come si pronuncia il cognome. Per cui potrebbe essere Belpoliti o Belpoliti, non lo so, vedete un po' voi se lo trovate. Ma è un giornalista, un articolista ed uno scrittore interessante. Mi è capitato di leggere un suo libro che si chiama Senza Vergogna, che avevo, come dire, improvvidamente considerato un libro da leggere un'estate, che non avevo voglia di leggere cose troppo professionistiche. Ho detto, vabbè, me leggo questo, vediamo che dice, e mi becco due capitoli interi sulla socievolezza di Simmel, me volevo sparare, dico, allora, ditelo che è un complotto. Però, insomma, quindi vi dice che si interessa di cose non proprio ovvie, fondamentalmente. E il libro sulla vergogna è molto interessante, come vedete poi ne parla anche nell'articolo, ovviamente, no? Ma quello che mi ha interessato di più è tutta una serie di ragionamenti che fa sulle nuove etiche, sui nuovi comportamenti, sulle piccole cose. Quindi, se lo vedete, lo guardate con un'ottica un po' maffesoliana, potrebbe essere un buon modo per ripassare quello che stiamo dicendo, insomma, fondamentalmente. Poi credo che siano degli argomenti che riguardano la gran parte di voi, ovviamente, i lavoratori meno, perché adolescenti, insomma, ormai
Purtroppo.
giovani forse, se vogliamo poi esagerare, ma adolescenti mi sembra un po' tanto. Quindi guardate un po'. Eventualmente vediamo se mi viene in mente, strada facendo qualche aggancio. Dunque, come vi ho spiegato del titolo di Morin, vi spiego anche il titolo del libro da cui sono tratti questi capitoli, che è Un mondo a spirale, che devo riconoscere, in primis già mi piaceva in generale così, per cui secondo me potrebbe già essere sufficiente. Però la spirale è uno dei simboli più antichi con i quali l'uomo si è cimentato. È alla base di tutta una famiglia simbolica che continua ad avere un suo fascino profondo. Ieri avevo una maglietta con il labirinto di Chartres, e il labirinto è figlio della spirale, tanto per dirne una. Ma per esempio, la svastica, che è così tristemente nota, è il primo segno che l'uomo ha inciso sulle pareti delle grotte ed è di fatto una spirale, perché è la movimentazione della croce. La croce è un simbolo forse ancora precedente, ad ogni modo, insomma, ormai parliamo di ere non registrate né di cui abbiamo documenti, quindi possiamo dire più o meno quello che ci pare, per certi versi. Quindi, se tu prendi una croce e vuoi significare che la croce si muove, disegni dei trattini intorno alle braccia in modo da dar l'idea della rotazione. E ruotando la croce disegni una spirale. Quindi stiamo sempre lì. Perché il simbolo della spirale è così importante e così interessante dal mio punto di vista? Perché è un simbolo molto eteto, nel senso che, per esempio, riunisce le due concezioni più importanti del tempo che noi abbiamo avuto, tanto per significare appunto che questa cosa del tempo, anche come lo viviamo noi con gli orologi, le lancette, i milionesimi di secondo e tutte queste cose, è un modo di pensarlo, tutto sommato, anche lì. Non sappiamo se sia poi rispondente a un qualche tipo di verità, a un qualche tipo di sostanza, no? Certo è che noi abbiamo la percezione del fatto che le cose cambiano, che no, qualcosa trascorre, però il modo in cui trascorre non è così ovvio. Se ci pensate, una delle traduzioni grafiche, la traduzione grafica del nostro tempo è una retta. No? Il tempo va in una direzione, è inarrestabile, è cattivo, come abbiamo visto con Dirò, ci sta antipatico e quindi noi facciamo tutto quello che possiamo per opporci al tempo. Il regime diurno di Gilbert Dirò, che è uno degli autori da cui parte Maffesoli, diciamo che è il maestro di Maffesoli, il regime diurno di Gilbert Dirò, dicevo, tratta esattamente di questo, ovvero sia parla dell'antitesi, dell'opposizione al tempo. Ovviamente il tempo in quest'ottica ha strette parentele con l'idea di morte, perché in fondo alla retta, che altro ci può essere, fondamentalmente? Quindi se noi ci opponiamo al tempo appunto in nome di una nostra sopravvivenza, vorremmo fare in modo che diventassimo immortali. E questa è parte integrante della nostra cultura, perché, che lo si dica o meno, la grande preoccupazione di fondo da cui tutto scaturisce è esattamente questa, che è anche il motivo per cui ieri vi dicevo, tenete presente che il problema della salvezza è un problema reale, non è una balla, non è un racconto dei preti. È ciò che ci spinge, ciò che ci muove, perché è il primo frutto della distinzione. Noi diciamo, e su questo poi chiaramente possiamo esercitare i dubbi che vogliamo, che gli animali non sanno della morte, non sanno di essere mortali, non hanno questa consapevolezza. Noi sì, perché viene da quella famosa distinzione iniziale per la quale prendiamo coscienza di noi. Quello è la radice della distinzione. E quindi, dal momento in cui prendiamo coscienza di noi, prendiamo pure coscienza del fatto che un giorno finiremo. Questa è la destabilizzazione profonda, quella da cui la gran parte di ciò che abbiamo fatto come razza dall'inizio, come specie dall'inizio, deriva. Il problema, come dice Bulgakov, che è un grandissimo scrittore russo del secolo scorso che vi invito caldamente a leggere, in particolare il Maestro e Margherita, che trovo sia una delle cose più belle che siano state scritte nella nostra cultura, dice Bulgakov, noi non solo siamo mortali, ma siamo mortali all'improvviso, che è il problema. Perché? Perché questo mette in crisi tutte le nostre aspettative, no? Capite perché facciamo i progetti? I progetti sono un modo di assicurarci che ci saremo dopodomani, fra 3 mesi, fra 6 mesi, ed è una scommessa. Vedete come le categorie tornano tutte. Noi scommettiamo di essere qui fra 10 minuti, fra 2 ore, fra 6 mesi, fra 1 anno e mezzo, fra 5 anni. Nessuno è in grado di garantirci, in effetti, che ci saremo. Ma ci comportiamo come se potessimo. Quindi quando qualcuno di voi, ora non qui, non so, adesso non mi ricordo, ma mi dice, vabbè, ma questa cosa del come se, com'è complicata, ma non è, noi viviamo come se, sempre. Perché il fatto stesso che se esca da casa e si dica no, ci vediamo sto pomeriggio, è già un come se. Perché noi non abbiamo nessuna garanzia che il pomeriggio torneremo a casa. Ovviamente, se dovessimo campare con questa spada di Damocle, e la spada di Damocle è questo, non so se avete mai sentito parlare della spada di Damocle, è un altro dei tanti racconti, no? Era questo poveraccio che campava con una spada appesa sulla testa, attaccata a un filo, non sapeva mai quando. Non è, cioè, è Damocle. Tutti noi siamo Damocle, di nuovo, perché è quello il grande problema, il motivo per cui Ungaretti ci dice si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie. Le foglie d'autunno stanno lì che non si sa quando, ma prima o poi si staccano. Quindi, come vedete, ci siamo spesi parecchio su questo problema, visto che è in qualche misura il problema, no? E quindi questo problema del tempo, questa rappresentazione del tempo come una retta, non aiuta, perché appunto tu hai questa percezione di essere scaraventato in avanti e sai che c'è al capolinea, non hai dubbi, non è che ti può venire, invece magari no, no, quello lo sai, quindi di fatto la tua è una corsa costante verso un esito che hai reso talmente difficile da pensare da chiamarlo assurdo, e questo è uno dei punti molto deboli della nostra cultura, perché è una cultura che tutto quello che riesce a dire della sola cosa che unifica tutti i suoi componenti, no? Come diceva Totò, la livella. Allora, di questa cosa che quindi si sa che verrà, che non c'è modo di aggirare, che per quanto ti raccontino i medici, eccetera, eccetera, verrà in tanti modi spesso non piacevoli, eccetera, eccetera, di questa cultura riesce a dire di questo evento centrale che è assurdo. Non è un grosso risultato, se vogliamo, no? Fondamentalmente la cultura dovrebbe permetterci di convivere con questa idea, dovrebbe permetterci di trovarla naturale, di considerarla un esito, come dire, no? Come il fatto che il sole sorge la mattina, c'è anche questo, è naturale, è normale, dovrebbe essere normale. Però noi, avendo questo atteggiamento antitetico, diurno, nei confronti del tempo e dei suoi risultati ultimi, questa cosa non la sopportiamo e quindi l'abbiamo pian piano messa da parte. L'abbiamo messa da parte da un punto di vista pratico. Abbiamo costruito dei cimiteri con dei grandi muri tutto intorno, abbiamo fatto in modo che non quella parte di spazio, quella parte di ambiente venisse proprio assolutamente separata dal resto della città. Ci siamo dati delle derivazioni ovviamente razionali, no? Non è il caso che si mettano i cadaveri all'interno, perché l'igiene, i batteri, no? Tutta una cosa improvvisa, non improvvisa, ma insomma significativa in proposito, però nulla ci vieta di pensare che insieme a queste argomentazioni valga pure il fatto che io vedere costantemente il ricordo di qualcuno che non c'è più non lo sopporto, perché un po' soffro e un po' mi interrogo e non voglio interrogarmi, quindi meglio che. Ma non solo l'esito, ma anche il processo è diventato qualcosa che va tolto di turno, no? Prima si moriva a casa, poi andate a prendere quadri di tutte le epoche e troverete il morituro che è circondato dalla famiglia, che è a casa sua, che ha i nipotini che giocano sul letto e che comunque è ancora parte integrante del tessuto sociale, vive e muore dove è sempre stato, come appunto ti aspetteresti. Noi no, noi moriamo da un'altra parte, moriamo insieme a gente che non sappiamo chi sia, moriamo attaccati alle macchine, moriamo dietro le tende, in ambienti asettici. Anche il morire è diventato una cosa di cui dovremmo vergognarci, eppure qui, voglio dire, parliamone. Quindi, come vedete, l'esito di questa rappresentazione del tempo non è proprio particolarmente consolante, tutt'altro. Ci mette nell'impossibilità di fare i conti con qualcosa che sappiamo ci deve succedere. Ripeto, per una cultura non è un grosso risultato. Pensate ad altre culture, come per esempio la cultura giapponese, dove i cimiteri sono luoghi di soggiorno e di gioco. Le famiglie vanno a fare i picnic, i bambini giocano sulle tombe. C'è un senso di continuità, c'è un senso di unione, c'è un senso di qualcosa che sconfigge questa angoscia che invece ti porta, no? La stessa idea del nulla. Siamo tutti così fieri dell'aver detto che tanto non c'è salvezza quando ci siamo condannati a un'angoscia perenne attraverso questa strategia. Io non so quanto sia intelligente, però vabbè, quello che stiamo facendo, per cui. Però quello che è importante è tenere presente che non è questo solo il modo. E allo stesso modo in cui noi ragioniamo in termini di retta, di progresso, di magnifiche sorti e progressive, come dice Maffesoli, irridendo tutte queste questi racconti, allo stesso tempo ci comportiamo in modi che sono diametralmente opposti, perché l'altra rappresentazione è il cerchio, il ciclo. Ora potrei farvi sentire, ma non è che me vada molto, ve lo racconto, potrei farvi sentire una antica canzone di Branduardi che si chiama Ballo in fa diesis minore, che è bellissima e parla della morte. E comincia dicendo: sono io la morte e porto corona, e son di tutti voi signore e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. E qui dice, colla, grattamose tutti, no? Come il famoso memento mori, no? Sì, non lo scrivo, come queste strategie irridenti sono molto più paganti che non il semplice assurdo, ma ad ogni modo, quindi parti con questo clima che è la morte moderna, no? Quindi arriva piano piano e tu non puoi fermarla perché comunque è inarrestabile. E cosa dice però Branduardi col ritornello? Che la morte viene invitata a ballare, no? E quindi che cosa succede? Che tu danzi con la morte, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Questo è l'idea grande e geniale dei nostri antenati, che il ciclo in qualche misura sconfigge l'idea della morte, perché il ciclo è un continuo ritorno e il ciclo è naturale. Il ciclo non te lo vai a inventare, non lo devi chiedere alle macchine. Il ciclo è là fuori, no? C'è giorno e notte, domani è un altro giorno, e quindi è come oggi in qualche misura, non è perso, no? Ma non solo questo, poi ci sono le stagioni, anche se non ci sono più le mezze stagioni, signora mia, che disastro, però comunque continuiamo con le stagioni. E poi ci sono i calendari liturgici, ci sono le feste, ci sono tante cose che continuiamo imperterriti a praticare senza capirle spesso e volentieri, ma che rompono questa certezza del flusso, no? Perché comunque sarà di nuovo estate, sarà di nuovo Natale, sarà di nuovo il mio compleanno, sarà di nuovo tutta una serie di cose che tornano e che in qualche modo mi confermano in quello che è stato, mi aiutano a far finta che non stia andando verso qualcosa. Perché io mi muovo in cerchio e il cerchio non ha né un inizio né una fine, come dicevamo prima, non c'è un posto gerarchico, ma non c'è manco una conclusione, il cerchio è eterno. la retta. Abbiamo dovuto immaginare parallela infinita, perché sennò come facevamo? Mentre il cerchio è tutto lì, se anche fai un cerchio piccolo piccolo già hai detto tutto. Non è casuale che il cerchio sia un altro dei grandi simboli, perché in sé, se tu rifletti sul cerchio e sulle caratteristiche del cerchio, scopri un sacco di cose. Allora, il cerchio e il ciclo sono, di nuovo, dicevamo, un modo diverso di contemplare il nostro essere qui. Sfruttano ovviamente questa ciclicità intrinseca al mondo, per la quale ti chiedi perché io non devo essere ciclico come il mondo, se tutto è ciclico là fuori, no? Nascita e morte sono un altro problema di ciclo. Tutto quanto torna in un certo modo, sotto altre vesti, sotto altre forme. Noi sappiamo che la fisica ci racconta che nulla si crea e nulla si distrugge. Questo potrebbe essere un modo per prenderla bene, anche, no? Allora, non tornerò così, tornerò in un altro modo, come dicevano gli indiani. Se sei buono, torni come un bramino, se sei cattivo, torni come una formica, ma torni. Comunque, quindi, per certi versi, quello che si perde, ci dice anche Simmel, che su questo ha ragionato molto, manco a dirlo, forse si perde giusto la tua componente personale. E questo può darsi che sia uno dei motivi per i quali siamo così terrorizzati. Perché siccome noi ci vediamo esclusivamente sotto forma di io, tutto il resto non ci interessa, non ci soddisfa, per molti versi. No? Ma l'io è una piccola parte di noi. Dice il poeta, l'io è un altro, dice Rimbaud. Ma non solo questo, un altro dice l'io è un crampo dell'anima, che credo sia una bellissima immagine. Quindi, in qualche modo, questa tirannide dell'io, che l'io incarna la coscienza, la separazione, la divisione, la ragione, insomma, tutti questi fattori, collabora a far sì che il nostro mondo diventi fatto, si faccia in un certo modo e non in un altro. E che c'entra la spirale con tutto questo? Perché se voi prendete un cerchio e lo fate ruotare intorno a una retta, ottenete una spirale. Quindi la spirale in qualche modo ci dà entrambe le cose, è un et-et. Ci parla del progresso, ma ci parla del ritorno nel progresso. Ci parla del fatto che appunto non puoi procedere senza tornare, non puoi migliorare senza riprendere quello che è successo prima, non puoi andare soltanto avanti scordando di tutto quello che c'è dietro. Perché scordando di tutto quello che c'è dietro non ti dimentichi soltanto materiali importanti della tua vita, ma per esempio ti dimentichi i tuoi impegni, ti dimentichi i tuoi obblighi, ti dimentichi le tue responsabilità. È molto comodo andare sempre avanti per certi versi, invece tornare vuol dire riconfrontarsi con quello che hai fatto, con quello che hai sbagliato, con quello che potevi fare meglio, con quelli che ti chiedono conto di qualcosa. È molto meno agile la questione, no? Allora, la leggerezza moderna, manco a dirlo, si fonda su questa strategia dell'oblio. Io vado avanti, sono un altro, e quello che ho fatto quando ero invece quello prima è andato ormai, che vai a chiedermi conto di quello che ho fatto 5 anni fa? Sì, anche 10, anche 15, perché no, eri tu, c'è poco da fare il furbo in qualche misura, no? Però vedete che già questo eri tu è complesso. C'è un grandissimo drammaturgo del Novecento che è Samuel Beckett, che è quello della famosa frase sbagliare meglio, tanto per capirsi, no? Irlandese, che ha scritto un atto unico, che penso anche lui essere una delle cose più belle che perlomeno io ho visto, che si chiama L'ultimo nastro di Crap. Non so se qualcuno ha avuto modo di vederlo. È uno dei drammaturghi del teatro dell'assurdo, Beckett, visto che appunto la morte è assurda, allora facciamoci sopra un teatro, ci saranno detti, immagino. E non hanno tutti torti, nel senso che Ionesco, Beckett, Pinter, grandi nomi, hanno scritto delle cose sulle quali abbiamo costruito larga parte della nostra autocomprensione odierna, no? Forse usate l'espressione sì, aspetto Godot. Godot l'aspettava Pinter, l'aspettavano Beckett e gli altri. Non sono cose troppo antiche, si tratta di una mitologia che abbiamo fatto noi, in qualche misura, ed è una mitologia estremamente dura da mandar giù. Perché cosa, di che racconta L'ultimo nastro di Crap? Allora, prima di tutto, perché questi autori sono dei meravigliosi giocolieri delle parole, bisogna andare a esaminare tutti i termini. La Crap si scrive K-R-A-P-P, però suona come crap, che in inglese vuol dire immondizia. Già, abbiamo un problema con l'eroe, no? L'eroe è una monnezza, una zella, questo già ci viene detto. E questo eroe si aggira all'inizio sul palco davanti a tutte rastrelliere colme di cassette. Perché cosa ha fatto Crap? Che è già, questa cosa già l'abbiamo, è stata scritta svariati anni fa, quindi figuratevi quant'era intelligente e sensibile Beckett. Si è registrato tutti i suoi pensieri da quando si ricorda. Tutti i suoi nastri sono lui che parla e si dice com'è in quel momento. Che è quello che stiamo facendo noi, no? Le fotografie, i filmini, gli stati, Facebook, tutta sta roba, in un modo o nell'altro, cos'è se non una certificazione di esistere? Di nuovo dico, una cultura nella quale per esistere ha bisogno di Facebook è una cultura che secondo me qualche piccolo problema ce l'ha. Poi ognuno si trae le sue conclusioni. Ma il problema di Crap è un altro, è che non si riconosce. Crap prende i suoi nastri, va in giro con una banana in tasca, tanto per darvi un'idea della cosa, della stranezza della questione. I primi 5 minuti sono lui che si aggira sul palco, tira fuori dalla tasca una banana, la guarda interdetto, se la rimette in tasca, cammina, poi ci ripensa, e vabbè, sbuccia la banana, la mangia, gira per il palco. È strano, il teatro dell'assurdo è abbastanza destabilizzante, no? Poi a un certo punto dice, vabbè, prende una cassetta, la mette su e si sente la voce di Crap di un'epoca X che racconta quello che gli è successo quel giorno, un incontro con una ragazza, una bella mattina, no? E Crap è lì che si, come dire, si scora, si macera, perché lui non se lo ricorda. È la sua voce, è lui che l'ha registrato, è parte di un progetto, no? Da prima lui voleva essere in grado di ricordarsi quello che stava provando in quel momento, però nel momento in cui va a interrogare quella memoria gli sfugge. Questo è il dramma della questione, capite? Quella memoria gli sfugge perché è una memoria che in qualche misura è andata via, si è sgretolata, lui non è più quello, anche se è quello. Quindi il primo fattore contraddittoriale con cui noi abbiamo a che fare siamo noi stessi, che siamo sempre uguali e sempre diversi. Passano gli anni e siamo sempre noi, perché noi lo sappiamo di essere sempre noi. Ma quando andiamo a vedere le nostre convinzioni, le nostre amicizie, i nostri gusti, le nostre passioni, non sono più quelle. Anzi, se noi vediamo quelli che eravamo, c'è chi è pure da ridere, cioè, ma davvero mi piaceva questo? Quindi è già qui l'interrogativo. Il famoso chi sono io è un gran casino. Perché chi sono io quando? Chi ero io? Chi sarò io? Non lo so. So solo che continuo ad essere quello in un certo modo, in qualche modo che non riesco a mettere bene a fuoco. Ma su questo mio essere, continuare ad essere, ho difficoltà a innestare degli impegni di lungo periodo. Perché quello che l'ha presi, dove sarà finito quando gli impegni andranno in scadenza? Se la sentirà di essere ancora quello che se ne fa carico? Allora, questa cosa, si è reso pure il microfono, questa cosa ovviamente non è oggetto di insegnamento semplice all'università, chiaramente, no? Però è qualcosa col quale credo che tutti dovremmo un po' fare i conti, perché la nostra cultura tende a favorire questo disancoraggio, no? La flessibilità, la leggerezza, il ricominciare da capo, l'avere la seconda occasione, ricominciare da zero, ricominciare da 50, ricominciare da tutto quello che gli viene in mente, possibile e immaginabile, con la pretesa che si possa far come se non si fosse esistiti già prima, è problematico. Come fai? Come fai a dimenticarti quello che sei stato? Perché in un certo senso così facendo ti privi anche dell'unico aggancio che hai. Nel momento in cui ti dimentichi quello che sei stato, sei veramente una foglia che gira e può capitare dovunque, può andare dovunque. Sei in una condizione esistenziale molto, molto dura, molto difficile, una fluttuazione, avrebbero detto i romantici, ma come dicevo ieri ad altri vostri amici, chi vive nella fluttuazione di norma impazzisce. No, mi vengono in mente, che ne so, Nietzsche, Novalis, Van Gogh, insomma tutta una serie di personaggi che hanno tentato di praticare questo modo d'essere, l'hanno pagato caro, perché noi abbiamo anche bisogno invece di un aggancio. Quindi ecco perché vi dico, la spirale in qualche modo concilia queste due esigenze contrapposte, quella del andare e quella del restare. E questa è una figura che Maffesoli ha esposto invece in un altro modo che a me piace molto, che è quello del radicamento dinamico, che è ovviamente un ossimoro. Dice Maffesoli: noi possiamo partire solo quando siamo fortemente ancorati. C'è una dialettica inevitabile tra questi due momenti, non puoi prescindere dall'uno o dall'altro, anche se quando li consideri razionalmente sembrano assurdi, o sei radicato o va in giro. Non è che a noi vengono in mente molti alberi che vanno a spasso, salvo gli Ent, sempre di Tolkien, insomma, altri esempi non me ne vengono. Però, anzi, all'albero diamo esattamente un compito, no, di rappresentare la stabilità. L'albero è quello che rimane, l'albero è quello che sfida le intemperie, è quello che sta lì, che cresce, cioè tutta una mitologia dell'albero che non finisce più, splendida evidentemente, ma dove in effetti tutto sto movimento non era contemplato. Però il punto centrale è questo, è che noi siamo intimamente contraddittoriali. Tutta la nostra vita è un perenne cercare di mettere insieme cose che insieme non starebbero. Per cui se non lo sappiamo fare, se non abbiamo un pensiero in grado di farlo, viviamo male. Se ci rifiutiamo di prendere atto del fatto che mutiamo costantemente, allora come facciamo? Vabbè, io muto, quindi sono assolto. E no, e quello è il punto, dovremmo pure essere in grado di farci carico di ciò che abbiamo deciso di fare, perché quando decidiamo di fare dovremmo andarci un po' più coi piedi di piombo, come dicevamo prima, no? È lì il problema, tu stai attento a quello che decidi, perché quello che decidi poi in qualche modo diventa qualcosa che ti porti dietro, del quale devi rispondere, no? Gli indù hanno brillantemente risolto la questione col problema del karma, che non è un'espressione romana come dista chetati, ma è un modo per dire che ciò che fai torna, ciò che fai ti recupera, ti prima o poi arriva e ti dice adesso paghi, quindi mo diventi un lombrico perché sei stato un tale sacco di vabbè, eccetera. Quindi capite, come vedete, che da quel punto di vista l'induismo ha una serie di soluzioni interessanti, risolve il problema della nascita e della morte, risolve il problema di quello che fai, che sono problemi importanti. Non è casuale che le religioni affrontino questi temi, perché non è che gliel'hanno imposti, erano i temi con i quali tutti si confrontavano e volevano trovare una risposta, perché noi continuiamo a chiederci come si fa, che senso ha, perché lo devo fare, perché tutta una serie di domande che non siamo più in grado di affrontare, di cui non abbiamo nessun tipo di risposta, non abbiamo neanche più gli strumenti concettuali, simbolici, immaginali con i quali affrontarli e darne conto. Ecco, quindi capite che il discorso del mondo a spirale vuole significare esattamente questo, cioè un mondo dove gli aspetti importanti sono nella gran parte dei casi contraddittori gli uni con gli altri, non conciliabili, o meglio, non conciliabili con gli strumenti con i quali noi tentiamo di conciliarli. La contemporaneità di Morin è una cosa, la retta è un'altra. Se io pretendo di mettere tutto in ordine, se io pretendo di costruire tutto secondo una linearità che possa essere causale, temporale, quello che volete, ma come vedete i simboli tornano da tutte le parti, poi a un certo punto mi trovo davanti a dei paradossi, a delle situazioni dalle quali non esco, perché non lo posso fare, perché non è quello il sistema, perché ci devono essere altri modi, ci devono essere altre strategie, ci devono essere altri riti che mi permettano di mettere insieme tutta questa complicazione, tutta questa ricchezza anche evidentemente, e permettermi di vivere una buona vita, che era il senso, no? Quindi le vecchie culture ambivano a una buona vita, che ovviamente portava con sé una buona morte, e noi ambiamo a non si sa cosa, ambiamo a produrre, per poi essere rottamati, verbo che va fortissimo, quindi insomma ecco, abbiamo trasformato la morte in uno schiacciasassi che ci fa diventare un quadrato come da carrozziere. Insomma, vedo una certa fatica nella nostra cultura da questo punto di vista, fondamentalmente. Allora, quindi, radicamento dinamico è questo. Come lo facciamo? Come cerchiamo di arrivare a queste soluzioni? Dice Maffesoli, dobbiamo riflettere attualmente, senza ovviamente nessuna pretesa di avere la soluzione in tasca, perché qui nessuno, anzi, siamo tutti abbastanza convinti di non sapere un granché, ma comunque il poco che sappiamo lo proponiamo. E quindi dice una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, per esempio, è il concetto di individuo. Anche qui è interessante vedere la parola. Che vuol dire individuo? cioè l'idea la sapete, no? Ecco. Ma la parola, se andate a guardare, significa in un certo senso atomo. No? Perché che vuol dire atomo? Non divisibile in greco. Che vuol dire individuo? Non divisibile in latino. Ma stiamo sempre lì. Comunque, come vedete, stiamo sempre, battiamo, la lingua batte dove il dente duole, no? Abbiamo sempre quest'ossessione del non essere divisi. Vi dicevo, stamattina parleremo dell'atomo. Credo di avervelo già spiegato, però, come dicevano sempre i padri, meglio ripetere, repetita iuvant. Allora, l'atomo è questa cosa indivisibile. Perché la cerchiamo da Democrito, da tanti altri padri della filosofia? Perché è un modo intelligente di risolvere il problema del quale abbiamo finora parlato. Ovvero sia, se io sono instabile, come faccio a stabilizzarmi? Cerco l'ultimo fondamento, quello non più divisibile, e da lì salgo. Se mi trovo le radici solide, la costruzione che farò sarà solida. Non so se è chiara sta cosa. Quindi l'atomo è un, come dire, direbbero gli inglesi probabilmente, un wishful thinking. È l'idea, è la chiave di volta per costruire un qualcosa che permanga nel tempo. Noi abbiamo fallito, anche qui dobbiamo dirlo. Stavo sentendo Il Caffè Filosofico l'altro giorno in macchina, che sono una serie di DVD di colloqui con dei grandi filosofi. C'era Severino che ci parlava dei presocratici, tra l'altro consiglierei anche di ascoltarlo perché non è per niente male, e ci diceva questo, che la ricerca della filosofia era la ricerca di un fondamento, no, di una verità che restasse. E io, che ormai sono diventato matto e quindi parlo anche con l'audio in macchina, con lo stereo in macchina, dicevo, credo che abbiate sbagliato. C'è qualcosa che non va, perché non l'abbiamo fatto sto sapere, non c'è il sapere col quale finalmente noi stiamo, no? Quindi questa ricerca si articola come? Logicamente, con arguzia, attraverso la ricerca del fondamento ultimo, appunto l'atomo. Credo che di avervi segnalato che la scoperta dell'atomo di fatto è un gesto di ironia cosmica. Io credo che gli dèi si siano ammazzati dalle risate quando abbiamo trovato l'atomo, perché è stato che doveva essere l'ultima particella, il mattoncino Lego fondamentale col quale costruire qualunque cosa, ci si è aperto fra le mani e ci è scoppiato in faccia, fondamentalmente, no? L'atomo cos'è? È spazio vuoto. Come spazio vuoto? Eh sì, perché è fatto, già l'atomo che non dovrebbe essere diviso è fatto di tre cose diverse, è già questo, no? Un po' complicato. Però dice, vabbè, Dio è un elettrino, quindi l'atomo è un elettrino, ancora riesco a starci. Allora abbiamo i neutroni e i protoni che stanno lì in questo nucleo, che comunque è piccolo, oggettivamente, no? Impercepibile dal nostro punto di vista, ci servono i cannoni, i microscopi, tutto l'arsenale, e intorno ci sono gli elettroni. Ok, bene. Allora, non volevamo quello che vogliamo, più o meno, no, perché i neutroni non sono quella cosa che disegna, non so se avete visto il simbolo dell'atomo, c'è un coso, tutte orbite carine, no? Ecco, no. I neutroni purtroppo ora ci sono e poi non ci sono più e poi ci sono di nuovo. I neutroni non girano costantemente, i neutroni compaiono, lampeggiano, vanno non si sa dove e tornano, e disegnano questa specie di traiettoria intorno a questo nucleo. Di fatto, quindi, l'atomo, dal punto di vista proprio della percezione, che cos'è? È un nulla fatto di piccolissimi pezzetti. Allora, se io dovessi trasferire questo sapere nella prassi, direi che qui non c'è niente. Perché se io andassi in scala a guardare dentro questo materiale, troverei niente. Troverei delle particelle che, se per caso poi sbattono l'una contro l'altra, si rompono pure. Quindi, peggio di così, l'ira di Dio. Ma ancora sbattono, perché una volta io ho trovato l'atomo, dimenticandomi che quest'atomo era indivisibile, che faccio? Lo bombardo con un flusso di elettroni e vedo che succede, perché notoriamente io sono proprio così, so de goccio, non voglio capire. Allora, quando vado a bombardare l'atomo, mi si apre davanti tutta la meccanica quantistica, e lì gli stessi specialisti della meccanica quantistica dicono, secondo me siamo tutti matti perché non sappiamo di che parliamo. Ancora ad oggi c'è un discreto finimondo sulla meccanica quantistica, per quanto ce la spaccino come una cosa che oramai avremo le pinze quantistiche e tutta una serie di cose, faremo cose quantistiche, però non è così semplice la questione. Quindi siamo andati a sbattere in un altro infinito casino che non ci aspettavamo, no? Quindi lì balla a cercare il mattoncino adesso, che non sai manco dove ti stai muovendo, non vedi niente, manco a livello di macchine, quindi devi vedere i segni, come vi dicevo prima. Il bosone è un disegno che mi dicono è stato tracciato dalla macchina, la quale è molto più brava di me, e quindi è riuscita ad apprezzare questa comparsa di questa materia quando sono riuscito a far sbattere due cose che non so manco se ci sono, ma che comunque mi dicono che assumono una velocità inaudita. Non so se sapete tutta la faccenda degli acceleratori di particelle, queste cose qui. Ecco, insomma, da questa conflagrazione cosmica è nato questa riga disegnata su un pezzo di carta. Bene, quindi figuratevi, no? Se fossimo un po' meno stupidi, che cosa faremmo? Trarremmo delle conclusioni, quindi diremmo, allora, sta ricerca dell'ultimo fondamento è una bufala. Non c'è l'ultimo fondamento, o perlomeno non lo troviamo così. Quello è il punto, no? Però, siccome è il nostro Graal, sto benedetto ultimo fondamento, non l'abbiamo trasposto solo in fisica con l'atomo, ma l'abbiamo infilato nella società pure con l'individuo. L'individuo è quello indivisibile. No, se non riesco a farlo con l'atomo, lo faccio con l'individuo. Però questo suo essere indivisibile comporta un impegno della Madonna, perché essendo indivisibile dovrebbe essere coerente, costante e stabile. Dove? Qual è questo individuo che è coerente, costante e stabile? Chi di noi è un individuo in questi termini? Nessuno. Nietzsche, che aveva una capacità di creare immagini notevolissima, ci dice: l'io è un fascio di serpenti, che tutto è tranne che indivisibile, come vedete. Non solo è divisibilissimo, ma sono pure tutti incazzati, quindi figuriamoci, no? Ne manca una comitiva simpatica, ma un covo di vipere, detto in altro modo. Perciò vedete che, insomma, dopo aver posto queste esigenze simboliche, perché queste sono esigenze simboliche, non c'è nessun motivo logico, nessun motivo oggettivo per cui le cose avrebbero dovuto essere così. L'abbiamo posto noi che dovevano essere così, perché avevamo un'esigenza che era quella di avere un fondamento. Ma tra questo e l'oggettività ce ne passa un po'. Allora, dopo aver posto queste esigenze, ci siamo, sempre perché siamo saggi, dedicati a smantellarle. Quindi l'atomo l'abbiamo bombardato con i flussi di elettroni e abbiamo visto il casino che succedeva alla bomba atomica ed oltre, evidentemente. L'individuo, abbiamo cominciato a interrogarci in proposito e abbiamo messo in piedi tutto un sistema attraverso la psicologia per cui questo individuo tutto è tranne che solido, per carità di Dio, un macello fondamentalmente, no? Complessi, problemi, malattie, psicosomatica, interferenze, è successo di tutto, di più. Quindi dice, giustamente Maffesoli, noi dobbiamo, per esempio, cominciare a capire questo, che l'idea di individuo si è saturata, ovvero se l'abbiamo caricata, sfruttata, analizzata talmente tanto che non serve più, diventa un intralcio. Dobbiamo ragionare in un altro modo. Ovviamente con l'individuo crolla gran parte della retorica moderna, però questo è il problema, perché l'individuo chi è? È il titolare del miglioramento costante, è il titolare dell'autonomia soggettiva, perché qui c'è da fare un distinguo tra soggetto e individuo, col quale con Maffesoli sto discutendo da anni oramai, perché lui butterebbe tutto, io il soggetto lo terrei personalmente, perché sennò veramente abbiamo un problema. Però ecco, il soggetto chi è? È questa consapevolezza paradossale di sé che passa attraverso i nostri stati diversi, non è l'individuo. Quello è il punto. L'individuo effettivamente non c'è, perché noi cambiamo. Io non sono lo stesso di 5 anni fa, manco quello di 10 anni fa, manco quello dei 15, e vado per 5 perché, come dire, è comodo, ma altrimenti potrei, no? Chiaramente sfumare la cosa molto di più. E questo normalmente i grandi pensieri e le grandi culture precedenti lo sapevano benissimo. Per esempio, tornando agli arabi di cui parlavamo stamattina, non è casuale che preghino 4 volte al giorno. 5? 5. Ok, 5 volte al giorno. Tutti a pensare, questi esagerati, che palle. Capito? Ma non è che c'è un motivo per cui pregano 5 volte al giorno. Perché si sono accorti, quelli che hanno legiferato in proposito, che tu la mattina non sei lo stesso di tu a pranzo, sei un altro. E manco quello del pomeriggio e manco quello della sera. E parliamo del giorno, non sto parlando degli anni, parliamo dello stesso giorno. Tu la mattina devi rendere grazie e poi quando sarai il tu del pranzo renderai grazie come tu del pranzo, perché sarebbe una balla dirmi che sei sempre quello. E questo succede nel giorno. Figuriamoci se devo andare nel tempo lungo, che cosa capita, no? Se mi sei cambiato 5 volte almeno durante la giornata, fra 6 mesi chi diavolo sarai? Ecco, quindi ne abbiamo una discreta percezione di questo nostro essere un tantino complicati, evidentemente. Però, per esigenze immaginali della nostra cultura, stiamo facendo finta di non esserlo da un sacco di tempo. E cominciamo a pagare un discreto prezzo in proposito, no? Perché questo genera, come abbiamo detto, aspettative. Se io fossi effettivamente l'individuo razionale che la mia cultura si aspetta da me, farei certe cose. Qual è il problema, che, come abbiamo visto con Pareto? Che non le faccio. Che io non mi comporto in modo razionale. Mi comporto in modo razionale poco. Poco, diciamo, non di frequente. Diceva Pareto, vedo l'8% di azioni logiche e il 92% di azioni non logiche. Ecco, quel 92% sono io che non sono razionale. Però agisco uguale, perché chiaramente, visto che non sono solo razionale, allora se vedo una cosa che mi piace la compro, se vedo una persona che mi interessa le faccio il filo anche se non dovrei perché ce n'ho già un altro paio che mi pensano, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa serie di cose l'individuo logico non le farebbe. Sarebbe fedele, sarebbe leale, manterrebbe la parola data, sarebbe fighissimo a trovarlo, stendito sarebbe un tipone fondamentalmente. Peccato che appunto non c'è, è raro che ci sia. Capite dov'è il gran problema? Che però questa cosa a me me l'hanno insegnata e me l'hanno fatta digerire talmente tanto che io sono abituato a pensarmi così. Indi, non mi giustifico dicendo, vabbè, ma so delle pretese esagerate. No, mi dico, sono una merda d'uomo. Perché dovrei essere così e non ci riesco. Dovrei fare questo e non lo faccio. Dovrei comportarmi così e non mi ci comporto. Che succede? Che io non posso far altro che disprezzarmi sempre di più. Perché tu mi hai dato un metro di giudizio, che però è un metro di giudizio al quale io non potrò mai conformarmi per quanto mi sforzi. Quindi non è colpa mia. Sei tu che sei una carogna avermi dato un metro di giudizio del genere, perché se tu mi chiedi di essere perennemente razionale al 100%, chiaro, limpido e distinto, non so se volete avventurarvi, ma andando a fare una breve analisi immaginaria del testo di Cartesio, il fatto che è un testo diurno vi cieca l'occhi, servono veramente gli occhiali da sole per leggerlo, perché gli aggettivi sono tutti sullo stesso registro. Chiaro, distinto, luminoso, evidente. Cioè tutto l'arsenale della diurnità, se la vogliamo chiamare così, quindi dell'antitesi, della distinzione, è tutto lì. È perfetto. Non si può chiedere di più. Capite? Perché ci dice Durand, d'altronde, che noi con questi regimi possiamo capire la gente, capire le cose, perché i regimi si poi traducono in scelte di vocabolario, in costruzioni retoriche, in grammatiche, capite? Quindi chi pensa in modo diurno scrive in modo diurno, io lo vedo che è scritto in modo diurno, non posso non vederlo, prendete il discorso sul metodo e troverete un testo diurno, dice voglio capire com'è, eccolo, è quello. Fatto e rifinito, non manca nulla. C'è la luce, c'è la spada che separa, c'è la distinzione, tutto. Capite? Quindi, quest'idea, purtroppo, come abbiamo visto con Damasio, del quale credo di avervi parlato e che trovate nel saggio, è un'idea che, secondo me, si sta rivelando veramente, veramente nefasta. No? Perché, appunto, è un'idea dalla quale scaturiscono un intero sistema di aspettative che noi non possiamo esaudire. Non è un problema di volontà o di cattiveria, proprio non c'è verso, no? È come se mi dicessero, tu per essere umano devi volare da qui fino al grattacielo là davanti. Non sarò mai umano, non posso volare. Ecco, uguale, stesso ragionamento identico. Qui però si innesca un altro. Fin qui è chiaro? Limpido e distinto? Beh. Siamo stati cartesiani. Allora, dico, qui si innesta un altro tema, che pure quello normalmente non lo prendiamo in considerazione, ma è abbastanza rilevante, ovvero sia, quando è che io sono umano? Perché pure l'umanità non è un dato. Se fosse un dato, probabilmente staremmo più sereni, invece non lo è. Perché l'io, come abbiamo visto, non è così solido ed affermato come pretenderebbe di essere. Tant'è vero che l'io diventa sempre più tirannico e sempre più rigido nei suoi comportamenti man mano che si rende conto di essere in pericolo. La fortezza dell'io è una fortezza perennemente sotto assedio, perché l'io appunto ha, come dire, in sé una serie di caratteristiche che non esauriscono il nostro essere uomini o il nostro essere umani, capite? E quindi queste caratteristiche spingono in un modo o nell'altro, cercano di recuperare terreno, vengono si rinfilano da tutte le varie crepe del sistema, diventano patologiche, no? C'è una figura, come diceva Freud, che è il ritorno del rimosso. Tu una cosa la scarti per far finta che non c'è, per fare in modo che scompaia, e quella da tutte le finestre, dalle porte, da sotto gli stipiti, te torna e te crea dei problemi. Qual è il problema principale dal punto di vista dell'io? È il regresso all'animalità. Il che ci spiega una serie di cose sul nostro rapporto con l'animale. L'animale, che sia il gatto di casa o la parte mia animale, comunque mi crea dei problemi. Perché? Perché l'animale è attraente, come abbiamo detto. È attraente soprattutto per chi si è costruito un sistema che è sempre più scomodo in cui vivere. L'animale è attraente perché l'animale, dal nostro punto di vista, sintetizza tutto ciò che vorremmo ma che non possiamo più fare. L'animale fa come gli pare, dorme quando vuole, defeca dove capita, ha voglia, lo fa, non ci pensa, tutta una serie di cose che, dice, magari a noi per questo in particolare non ci potrebbe interessare, però trovo che anche parlare purtroppo di queste funzioni corporee non sarebbe una cattiva idea, perché se voi ci fate caso, ma vi capita spesso di vedere degli eroi in televisione, al cinema o dovunque che hanno un problema di colite? No, voi guardate gli eroi e vi chiedete, oh, ma questi in bagno non ci vanno mai? Cioè, lo sto guardando da 3 ore, sono 6 mesi di vita sua, io non l'ho mai visto un attimo che devo andare in bagno. È peculiare sta cosa, no? Voglio dire, eppure, come dire, questa cosa, no? Che siccome è molto animale, brutta, no? Via, no? Levamola di torno, pure quella famo finta che non accada. Dura, come dire, no? E questo porta con sé gli odori, i profumi, tutta una serie di cose. Lasciamo bene. Ad ogni modo, dicevamo, l'animale quindi è attraente perché noi l'animale un po' lo trattiamo come il nomade. L'animale è quello che fa quello che gli pare, che non ha regole. E noi ste regole piano piano cominciano a diventarci sempre più pesanti, soprattutto in una cultura dove ste regole proliferano, credo di avervelo detto. Se io guardo il mondo come oggi, non è che sia sto Matusalemme, ma ad ogni modo rispetto a quando ero piccolo io ci sono 95.000 norme in più. E io mi ricordo quando ero piccolo, insomma, ce n'erano abbastanza, mi ci trovavo pure non troppo male, andava tutto bene, siamo sopravvissuti in tanti, no? Siamo qui, quindi tutto sto rischio infernale del non ottemperare a tutti gli obblighi che mi stanno accumulando addosso potrei anche metterlo in discussione, ma ad ogni modo di fatto ste regole cominciano a diventare una noia, no? Mi stringono sempre di più. Vi ricordo che nel libro di Mongardini, Il saggio sul gioco, che è un bellissimo libro, si parla esattamente di questo, del gioco come spazio tra, che è un termine tra l'altro meccanico, no? Saprete che una connessione a gioco quando è in grado di adattarsi a delle sollecitazioni meccaniche, le cose che hanno gioco reggono di più delle cose rigide, una cosa che non ha gioco si rompe, di solito. Quindi tu devi contemplare appunto la possibilità per qualunque tipo di giuntura di avere un minimo di adattabilità, un minimo di flessibilità, sta parola che usiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, però nella prassi del flessibile cioè, non c'è granché, no? Allora questo gioco, dice Mongardini, è fondamentale perché mi permette appunto di vivere meglio. Vi ricordo quello che ho detto sul ruolo, il ruolo lo si può indossare abbastanza bene, abbastanza facilmente, perché? Perché non è così stringente. Perché sì, devo fare lo studente, lo posso fare in 50.000 modi diversi, ma se avessero costruito un ruolo dello studente per cui, come oggi si fa, aveste tutti i giorni con le ore, allora tu da studente dovrai studiare dalle 9 alle 9.45, poi ti lavi i denti, poi vieni a sentire le lezioni dalle 10 alle 13, poi vai a mangiare questo, questo e questo perché è il necessario apporto che di componenti nutritivi che ti serve per essere attento, poi dalle 14 alle 17 ti segui lezioni, dalle 17 alle 17... no? Uno... tenderebbe a spararsi se fosse così, ecco. Allora, siccome noi andiamo sempre di più, come avete notato, verso questa deriva, uno a un certo punto riscopre il fatto che il tuo gatto dorme e te guarda come a dire che cazzo stai a fare. Tu stai lì che correggi i compiti, il gatto ti guarda, sbadiglia e si mette, ma fa un po' di toiletto oppure ridorme, no? E tu lo guardi e dici, pure io vorrei tanto acciambellarmi qua per terra e fregarmene, no? Ecco, quindi il richiamo dell'animalità è un richiamo... sempre presente. Vi ricordo che in uno dei racconti più importanti per la nostra cultura, che è l'Odissea, l'eroe Odisseo dovrebbe insegnarci parecchie cosette, no? L'eroe Odisseo, per esempio, ci insegna che alle sirene è meglio resistere, per quanto ste sirene, come dire, ci piacciono assai, fanno una bella musica, sono delle gnocche da paura, insomma, voglio dire, lì per lì, no? Tu vorresti buttarti per le sirene, però se vai in mezzo alle sirene scompari, vieni smembrato. La questione, come sempre, da un punto di vista mitologico, non è soltanto letterale. Vuol dire che l'io che dovesse indulgere alle sirene andrebbe in pezzi. no? Perché noi siamo costruiti da questo punto di vista. Il nostro io non è un qualcosa che è lì e ci accompagnerà da sempre, è un qualcosa che si è costruito negli anni. Il vostro io è diverso da quello che avevate qualche tempo fa, ma non solo per un problema di esperienza personale, anche per un problema proprio encefalico, neurologico. Ci sono parti del cervello che vengono a maturazione con molta, soprattutto in noi, che vengono a maturazione con molta più calma, ci sono una serie di strutture che ci permettono di capire cose che prima non capivamo, quindi insomma stia una cosa lunga. Tra l'altro vi ricordo, credo di avervelo detto, che l'io, noi lo sappiamo benissimo che è così. No? Perché la mattina, quando ci svegliamo, uno, l'io dove cavolo è andato nel frattempo? Gli ho dato le chiavi della macchina e è andato a donne stanotte. No, l'io è scomparso, semplicemente, non c'è. È un lavoro infinito a livello cerebrale tenere in piedi l'io. Sono milioni e miliardi di connessioni neurali che convergono attraverso dinamiche che non conosciamo per niente. Cominciamo forse a intuirle e non è detto che mai le capiremo tutte, ma ad ogni modo è qualcosa che va ripristinato. Tant'è vero che io mi sveglio la mattina. Ci sono due categorie di esseri umani, saprete, quelli che si svegliano e ci sono e quelli che si svegliano e non ci sono. Non so di quale fate parte, io credo, temo di far parte della prima, che è una croce in qualche misura, perché vuol dire che il mio io, insomma, cioè abbiamo un rapporto abbastanza conflittuale con il mio io. Mi sveglio la mattina e di norma so tutto, cioè sono io, quindi potrei anche illudermi, no? Però io conosco un sacco di gente che si sveglia la mattina e prima del secondo o terzo caffè ha voglia di chiedergli chi è, che fa, dove va. Non ha idea proprio, fondamentalmente, no? Quindi il problema sta esattamente qui. Tutti quei famosi riti mattutini cui ognuno di noi indulge, che si è costruito negli anni, non sono semplicemente il segno del fatto che stai invecchiando e c'hai le manie, ma sono una tua strategia rituale ben precisa attraverso la quale torni ad essere quello che eri prima di addormentarti. Perché nel frattempo, no, a parte il sonno, non abbiamo ancora capito un accidente di cos'è. Tanto perché siamo quelli che sanno, no? Però il sonno, che tutti dormiamo, quindi anche lì, no, un po'. Ecco, noi del sonno non abbiamo idea, non sappiamo a che serve, non sappiamo quanto bisognerebbe farne, non sappiamo in che condizioni andrebbe fatto, non abbiamo idea proprio, no? Quindi c'è quello che dorme 9 ore, altrimenti non parliamone perché lui non c'è, c'è quello che dopo 3 ore zompa tutte le parti come se avesse fatto chissà che, e vabbè, comunque so cose che succedono. Vabbè, ad ogni modo, quindi, come vedete, quindi l'io è questo tizio, no? Che in qualche misura viene ricomposto regolarmente tutte le mattine. Quindi non è stabile per niente. Per quanto ci si spacci come stabile, non lo è. È perennemente a rischio. Ecco perché l'animale, e queste sono le tesi di Neumann che trovate nel libro, no? Neumann, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Storia delle origini della coscienza, che sono documentate da un punto di vista mitologico in tutte le culture del mondo, no? Noi sappiamo che a un certo punto, da un paradiso indifferenziato, scaturiscono i primi due genitori della razza. Noi abbiamo Adamo ed Eva, gli altri ne hanno altri, però è sempre quello il discorso, cioè da un punto, da una condizione nella quale tutti eravamo tutto, l'indifferenziato, si arriva alla presa di coscienza, un qualche trucco dell'evoluzione, dell'architetto intelligente, di chi ve pare, non mi interessa più di un tot, ci ha portato a un certo punto a prendere coscienza di noi stessi. Però quell'io lì era molto diverso da quello di oggi. Era molto, molto più umile, molto più frammentato, molto meno capace di distinguere tra le cose. Ieri vi dicevo che i presocratici avevano un modo di conoscere diverso, perché probabilmente le barriere dell'io erano molto più porose, erano molto più aperte, e quindi si sovrapponevano la confusione, no? Sono sveglio, dormo, vi ricordate il famoso monologo di Amleto, no? Essere o non essere. Quello è il punto. In un certo momento, probabilmente anche Gereni lo dice quando parla di Dioniso, dice la sapienza era visionaria. Cioè noi sapevamo, conoscevamo non solo attraverso la ragione, ma anche attraverso altri canali che erano appunto l'estasi, l'ossessione, la possessione, tutta una serie di cose che noi abbiamo con molta attenzione messo via, ovviamente, perché minacciano l'impresa razionale, ma che davano una capacità di comprensione del mondo completamente diversa, spesso e volentieri più profonda. Tant'è vero che se andiamo a leggere i frammenti di Eraclito, diciamo, mazza che c'ha la Duvall Eraclito, pifferino, 2500 anni fa aveva capito più o meno tutto. Noi qui ancora non abbiamo capito niente, stiamo dopo, dovremmo essere quelli meglio. Vabbè, comunque. Quindi capite perciò che questo discorso dell'io è un discorso che si articola. Si articola. prima c'è questo momento di presa di coscienza, ancora prima c'è la differenziazione tra cioè il cielo e la terra, no? Il cielo e il mare, che è il momento della prima distinzione. Una serie di paralleli con altre discipline ci fa pensare che probabilmente quello sia il momento in cui l'uomo ha conquistato la posizione eretta, la stazione eretta. Perché se ci fate caso, vi accorgerete che il concetto di orizzonte ha senso soltanto se stai in alto. Quando stai a tanta osida per terra, non c'è un problema d'orizzonte, stai lì, non ti poni nulla. Invece quando ti alzi, il mondo si divide. C'è un alto, c'è un basso, un nord, un sud, c'è un lontano, un vicino, tante cose che fino ad allora non avevi neanche lontanamente immaginato. Quindi tutti questi step delle cosmogonie tradizionali sembrano tradurci la nostra storia, no? Ci dicono allora, in un certo momento l'uomo si è alzato e ha cominciato a vedere cose che lì per lì suppongo l'avranno terrorizzato, perché insomma immagino, no, se fate un piccolo sforzo immaginale potete rendervi conto di uno che è abituato a guardare a 40 cm e improvvisamente vede a 3 km, Dio santo, mo, che facciamo? Ecco. Allora, dopo di questo arriva la presa di coscienza, quindi la cacciata dal paradiso. Perché il paradiso? Perché nel paradiso non c'è il bene e il male, non sappiamo distinguere, non sappiamo chi siamo, non sappiamo quello che ci succederà, quindi siamo di fatto dei, perché non è importante essere immortali, ma è importante è pensare di esserlo. Se tu pensassi di essere immortale, di fatto sarebbe esattamente la stessa cosa, non avresti nessun tipo di angoscia, avresti probabilmente ti comporteresti un po' diversamente, come dice Simmel, il quale arriva invece a dirci che noi siamo quello che siamo proprio perché siamo mortali, perché è questo traguardo che ci impone di creare delle gerarchie e di distribuire le nostre risorse in un certo modo. Perché se io fossi il famoso elfo Elrond, lì toccherebbe parlarne, perché è vero che un elfo si preoccupa di fare cose, che gli frega tanto, c'ha tutta la vita davanti nel senso letterale del termine, che lo faccio oggi, lo faccio fra 500 anni, è uguale, tanto poi ce ne avrei un altro 500, un altro 1000, cioè non c'è, manca uno degli ingredienti centrali della nostra esistenza, ovvero il fatto che bisogna sbrigarsi. Bisogna fare qualcosa adesso, perché adesso la posso fare e domani sempre come prima, no? Vabbè, comunque. Quindi questa distanziazione, la cacciata dall'Eden, partorirai con dolore, te farai un mazzo come un secchio, già lì, come vedete, il lavoro non è visto in modo particolarmente encomiabile, no? Adesso dovremmo poi guadagnare col sudore della fronte, so, cazzi tuoi, queste cose qui. E quindi questa è anche la storia della coscienza. È l'io che pian piano impara ad essere se stesso, comincia a adattarsi. Quindi la storia dell'io noi in qualche misura riviviamo la filogenetica della storia dell'io nell'ontogenetica del singolo, quindi tanto mi piace, va proprio il docente, come si dice. Quindi vuol dire che ripercorriamo le tappe dell'evoluzione della specie attraverso il nostro sviluppo individuale. Noi nasciamo e l'io non c'è, come vi ho detto. I primi sei mesi c'è un tizio piccolo, rumoroso, in linea di massima, che sporca elegantemente tutto quello che gli capita e che non sa proprio una benemerita ceppa, beato lui. No, non c'è l'io, questo è il punto. Però impara la chiave della cultura implicita, e questa abbiamo detto. In quei sei mesi lui registra, senza saperlo, in camera cose, e poi a un certo punto, oh, eccomi, mi guardo allo specchio e mi faccio ciao, ho capito che sono io. In quel momento l'io arriva e comincia pian piano a organizzarsi, e ci mette in altri 17-18 anni, rosetta, un po' lunga. Ecco, quel tempo in qualche misura ripercorre le tappe che l'essere umano ha percorso dalla completa incoscienza fino alla presa di coscienza di sé articolata che è l'oggi, perché la modernità è il tempo dell'io per certi versi, c'è poco da fare in proposito. Però ripeto, quindi quest'impresa dell'io non è così finita, io mi auguro che manco la si finirà, perché se questa è la strada per finirla non ci posso pensare, ma comunque è a rischio, perennemente a rischio. Abbiamo visto, vi ricordate, che l'attenzione è un processo episodico. Noi ci raccontiamo tutta una serie di cose a base di percentuali, no? Devi rendere al 110%, devi stare attento al 120%, tutta una serie di fregnacce, poi di fatto noi ci distraiamo un po' come i gatti, no? Sempre i gatti, ce ne ho quattro per cui. Li studio, allora c'è il gatto che è lì tutto preso, no? Pronto, adesso acchiappo quella preda, gli faccio la masba, e poi tu che stai a fare lì? Oh cazzo, ma sta un attimo concentrato, e dici no, stiamo giocando, ti sto facendo, stai a farmi l'agguato, fammi l'agguato. No, intanto si è ricordato che deve leccarsi una zampa, che forse è meglio che va bene in qualcosa, che forse l'amica sua intanto passava dall'altra parte, era più divertente. E noi non siamo proprio così, no? Però un po', sì. Quindi ci concentriamo, stiamo concentrati un po', un tantino, ci proviamo, ci sforziamo, tre quarti d'ora, dopo tre quarti d'ora cominciamo a svagare proprio di qua e dell'altro, sai? Dove siamo finiti, che ci passa la testa, ah sì, quella mi ha scritto, ma gli devo rispondere, però, allora che mi metto stasera quando usciamo insieme? No, ah sì, stavo dicendo, ecco, tutto più o meno, ecco, l'idea generale è questa, no? Quindi quest'io, che sarebbe il padrone assoluto delle cose, è quello che appunto si distrae perché vede uno che passa in minigonna mentre guida va a sbattere, cioè, voglio dire... Vi racconto questo un anetto divertente. Allora, quando andavo in palestra, avevo trovato questa palestra molto simpatica a Roma, dove c'era una coppia di istruttori, marito e moglie, che erano entrambi Mister e Miss Universo Natural, per cui vi lascio immaginare, no? Quando faceva gli esercizi di squat, lui non c'era più un peso in tutta la palestra perché faceva 500 kg di sollevamento, no? Quindi tebbiava anche un po', come dire, di ansia. E lei era veramente uno schianto, devo dire, uno schianto assoluto. Allora, un bel giorno la scritturano per fare una pubblicità di orologi. Ora, forse qualcuno dei maschietti si ricorderà. Cioè, a un certo punto esce questa pubblicità a Roma dove c'è una di schiena, così, con una cascata dei capelli della Madonna Ricci, un culo inaudito, se posso dire, che tu teoricamente dovresti guardare l'orologio. Il giorno dopo, sul messaggero, ondata di incidente in città, perché tutti passavano, vedi quella... tamponamente a rotta di collo, un finimondo, questo sarebbe l'io, capite? Quello è divertente, no? Hanno fatto un dramma civile, così hanno rimossa subito la pubblicità perché non c'era verso. Il maschietto alla guida si dimenticava l'assicurazione, il bonus, malus, niente, lui... ecco, allora questo, un po', questo è l'io. Io infatti sono andato poi in palestra e ho detto: Sonia, ma fossi tu quel... Sì, come hai fatto a capire con niente? Ecco, sono un tipo fisionomo. Vabbè. Allora, dicevamo, quindi questo tizio, no, sarebbe quello che governa il mondo. C'è da ridere, quello è bello, meglio ridere. Allora, se questo tizio è quello che governa il mondo, evidentemente capirete che la sua fragilità è abbastanza, no, connaturata. Quindi cerca di... E Odisseo, che in qualche misura è quest'uomo che sta diventando sempre più se stesso, io direi soggetto, non individuo sicuramente, è... quello che ci illustra tutte queste tappe dolorose, no? Appunto, quando tu sei confrontato alle sirene, devi impedirti di ascoltare. Non è che lui si mette lì e resiste, lui si fa tappare le orecchie e chiudere gli occhi perché altrimenti cederebbe. E questo è il punto. Devi essere disposto a sacrificarti. E vi ricordo anche che il termine sacrificio viene dal latino e vuol dire diventare sacri. Quindi non è proprio sta stupidaggine. Che faccio un sacrificio, sembra che ti insultano. Non proprio. Cioè, sacrificare qualcosa vuol dire ambire ad uno stato ulteriore dell'essere. Quindi è una cosetta importante. Quindi, dice Odisseo, io devo fare in modo di non sentirla questa voce, perché se la sentissi, cederei. Quello è il punto. Non sono in grado di resistere a queste lusinghe perché sono talmente profondamente connaturate in me, sono talmente tanto me, che se dovessi dar loro retta non sarei più me. Capite? Questo è il punto. Quindi l'io, eccolo la distinzione, vedete? Deve non ascoltarlo l'animale, perché se ascolta l'animale l'io... Ok, ma non solo, c'è un altro aneddoto di Odisseo piuttosto interessante, con tutta una serie di ulteriori sovrattoni, no? Saprete che lui va, prima arriva alla spiaggia di Circe e poi dalla ninfa Calipso, che tanto per cambiare, come non accade nella realtà, sono due schianti di donne, ovviamente, le quali vorrebbero pure farlo diventare immortale. Allora, qui abbiamo un problema, come vedete, piuttosto serio. Allora, se la nostra cultura vorrebbe diventare immortale, com'è che il suo membro fondante non vuole? Perché non si ferma lì Odisseo, vi ricordo. Odisseo va via. E questo merita di essere preso in considerazione, perché tutti noi abbiamo quest'illusione per cui l'immortalità ci piacerebbe tanto, non so, voi forse, io comincio a avere grossi dubbi, non so voi, ma francamente mi comincio anche a rompere l'anima e direi che forse andare a vedere che succede dopo potrebbe non essere una cattiva idea, però diciamo che teoricamente, no, questa cosa per noi dovrebbe essere, vi ricordo, anzi no, non ve lo ricordo perché voi non lo sapete, ma vi dico che Google ha appena investito non so più quanti milioni di dollari in un paio di piccole aziende di frontiera americane che si occupano di immortalità, che hanno, sì, stanno praticando nuove tecnologie per la criogenesi, stanno studiando il modo di trasferire la consapevolezza su hard drive, tutte cose fighissime. Ogni volta che leggo rido come un matto, perché, come dire, sono proprio, no, questo discorso fatto evento, quindi se ci servono degli indicatori sono tutti lì. Quindi figuratevi quanto pare che ci continui a interessare il discorso, però appunto nessuno di noi si ricorda di Ulisse. A Ulisse gli hanno detto: Ulisse, tu resta qui, no? Stai qui, un posto bellissimo, una donna da urlo, sei pure immortale. Cioè, vuoi dire, no? Meglio di così, se muore. E Ulisse decoccio va via. Quindi se io devo dar retta in qualche misura al racconto dell'Odissea, io devo pensare che c'ha ragione Simmel. Che l'essere umano, il soggetto umano, deve essere mortale. E anche qui ricordo Tolkien, perché voglio dire, ne parlavo giusto ieri, Tolkien da questo punto di vista è perfetto, perché ripropone tutti questi canoni in modo geniale. Ci sono i figli di Ilúvatar che sono gli elfi, ci sono i nani che sono figli di Aule e comunque sono immortali pure loro, anche se c'è qualche problema con i nani, perché appunto non si riesce a distinguere un nano da un nano, c'è tutta una serie di cose che a noi un po' ci creano dei problemi, ma ad ogni modo gli orchi sono, come dire, bassa manovalanza e carne da cannone, e poi ci saremmo noi, che siamo i preferiti e che siamo mortali, gli altri no. E quello è il dono. Il dono. Non è che ci ha voluto fare una storta il Padre Eterno nel momento in cui ci ha creato, ma ci ha regalato questo interrogativo, il mistero. Dove vanno i figli, gli ultimi venuti? Dicono gli elfi, non lo so. Perché gli elfi, pure quando muoiono, perché è un'immortalità tendenziale, se gli dai un'accettata in fronte, ammazzi all'elfo, come avrete notato. Però quando muore non è che va chissà dove, va in un altro posto che è in Valinor, ci sono le aule di Mandos, che è il dio, e sta lì. Quindi, di fatto, no, non è che sta grossa differenza. Invece gli esseri umani non si sa dove vadano a finire. È un mistero, non lo sa nessuno, neanche i figli preferiti del dio. Quindi c'è qualcosa qui che andrebbe riflettuto, capite? Perché ce lo dicono un po' in troppi, vabbè, chi era Tolkien, ho capito, chi te pare, ma lì è un classico esempio di creazione transpersonale, lì non è Tolkien che parla. Il bello del Signore degli Anelli è che è l'unica narrazione mitologica seria che siamo riusciti a fare in un secolo, non ce ne sono altre. Tutto il resto è altro. A Tolkien invece ci ha ridato un'altra cosmogonia, ci ha ridato tutta una serie di strumenti immaginali che avevamo perso completamente. E questo credo che sia uno dei motivi per i quali credo si meriti un riconoscimento ben superiore a quello che tutto sommato comunque sta avendo, anche se ci è voluto un po', però vabbè. Ad ogni modo, quindi, vedete che il tema della morte è un tema non così ovvio, perché la nostra stessa saggezza e sapienza culturale ci dice: guarda che quando il grande eroe in cui tutti ci riconosciamo, perché tutti continuano a parlare di Ulisse, continua a uscire da tutte le parti, andate a vedere all'autogrill e trovate i panini che si chiamano come Ulisse, cioè ovunque, no? Continua a essere con noi costantemente. Ulisse, allora questo Ulisse, quando doveva decidere se rimanere mortale o meno, diventa e resta mortale. Cosa che dovrebbe appunto farci riflettere un po' di più sulla necessità intrinseca, la necessità creativa dell'essere mortali. Ok, che ora?
3:30 quasi.
Abbiamo fatto un break o non mi ricordo manco più? No. Ah, ok, lo facciamo. No. Domande? Spero sempre che qualcuno mi aiuti, ma non c'è verso, no? Bene.
La nosfera.
Oddio. La nosfera l'avevo detta, mi pare, se non sbaglio, no?
Beh, l'hai iniziata.
L'ho iniziata, ecco.
Poi siamo
mondo cannone. Di... Prego. L'etica dell'estetica di Maffei. Che bello. Bene.
Per dirla con l'incendio di Londra, sono partite 2 o 3 arterie e la nosfera è rimasta.
Ma è rimasta lì, ha ragione. Allora, chiudo la nosfera e poi parliamo dell'etica dell'estetica. Come vedete, il vostro collega lì mi crea una difficoltà. Perché? Perché uno è abituato a interpretare la disposizione all'interno di uno spazio in merito a certi parametri, no? Quindi tu immagini che quello che sta in fondo normalmente se ne frega. Invece lui è inteso 2 volte che interviene, quindi mi smentisce clamorosamente. Bisognerà leggere un po' diversamente la distribuzione all'interno dell'aula cinema, perché c'è qualcuno che si mette lontanissimo. Eppure tutto sommato sta attento, perché poi è anche più encomiabile. Per certi versi. Vabbè, allora, dicevamo, la nosfera. Abbiamo cominciato a parlare degli anelli, del fatto della contemporaneità, poi mi sono, come dire, ingrifato sulla contemporaneità e mi sono dimenticato la nosfera. Succede. Allora, la nosfera è questo... Perché, dice, siamo partiti dagli anelli? Perché, appunto, attraverso il concetto, l'idea di nosfera, Moran ci vuole ricomplicare un tantino la situazione per quanto riguarda le idee. Nel senso che, appunto, noi siamo... veniamo da una tradizione nella quale le idee, prima con Platone, poi con Cartesio, tanto per continuare a chiamarlo in causa, sono queste entità astratte, remote, distinte, chiare, luminose, eccetera, 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 che però appunto stanno là. Quando voi andrete a leggere Dumas, vedrete che una delle caratteristiche della configurazione individualista moderna è la segregazione dei valori rispetto alla vita. Noi siamo stati bravissimi in questo, abbiamo messo i valori lì, stanno lì, sono bellissimi, facciamo quello che gli inglesi chiamano lip service verso i valori, no? Diciamo tutti, cazzo, ci sono questi valori bellissimi, poi però ci comportiamo esattamente come ci pare, senza nessun tipo di interferenza tra valori e prassi, no? Le idee, da questo punto di vista, appunto, noi le interpretiamo come qualcosa che sta là, che però, no, come dicevamo ieri per la Torre d'Avorio del filosofo. Il filosofo pensa, sta lì, non fa nessun problema, non crea problemi a nessuno, stanno in un altro mondo, nel loro iperuranio, a noi non ci riguardano. E che ci dice invece, giusto appunto, Moran? Guardate che non è vero, che le idee... agiscono attraverso di noi, noi agiamo per le idee, quindi c'è costantemente un andirivieni, cioè quello che Durand chiama tragitto antropologico, che è una bellissima definizione, che dice cosa? Dice che tra le mie esigenze e il mondo esterno non c'è una separazione, ma c'è un continuo flusso. Allora io faccio una cosa perché quello reagisce su di me, mi costringe a farne un'altra, e io costantemente in questo processo inserisco significati, inserisco convinzioni, inserisco valori, inserisco necessità, e il mondo pian piano prende forma. Allora dice Moran, state attenti a pensare che le idee siano distinte, perché se fosse così creeremmo le basi per un fraintendimento. In ultima analisi, le idee ci si presenterebbero come la realtà ultima. Se le lasciassimo così lontane, in ultima analisi avremmo un ritorno del rimosso, come dicevamo prima, per il quale non saremmo più in grado di scambiarle, di distinguerle dalla realtà ultima, e le fraintenderemmo, che è quello che è successo a noi in ultima analisi, no? Ovvero sia, noi scambiamo quello che pensiamo per la realtà, e non è vero. Noi dobbiamo sempre ricordarci che ciò che noi pensiamo è una forma di realtà, è un patteggiamento con la realtà, è un modo per tendere verso senza arrivare mai. Io, voi non so quanto abbiate di minimo di manualità matematica, ma da questo punto di vista il modo migliore per comprendere questo processo è il limite matematico. Non so se sapete com'è il limite. È quella cosa alla quale tendi, ma non ci arrivi mai. Ecco, quello facciamo noi. Migliori siamo nel tendere e più ci avviciniamo, ma è sempre soltanto una questione di avvicinarsi, non arriviamo mai ad afferrare quell'ultimo significato, capite? Quindi ciò che noi sappiamo della realtà è una versione della realtà, sofisticata, parziale, bella, elegante, chiamatela come volete, ma è comunque una versione della realtà. Se io questo me lo dimentico e credo che le idee siano qualcosa che sta da un'altra parte, quelle invece mi tornano qui e mi si presentano come irreale. E io affogo, vengo posseduto dalle idee, dice giustamente Moran, no? Non sono più in grado di distinguere, di nuovo, questo in senso negativo stavolta, non riesco più a vedere dove comincia l'uno e finisce l'altro, e mi trovo ad adorare i feticci. Più o meno l'idea di possessione è molto bella per questo, Moran da questo punto di vista ha una grandissima capacità di scrittura con l'utilizzo di termini potenti, fateci caso, lui non usa dei termini freddi. La narrazione di Moran è una narrazione viva, una narrazione estremamente efficace. Quando dice posseduto dalle idee, non parliamo semplicemente di uno che c'è una fissazione, parliamo di uno posseduto, parliamo dell'esorcista, parliamo di cose, no, che ci portano a immaginare anche ben oltre quello che viene detto. Quindi quest'essere posseduto è pericoloso, perché essere posseduti è un altro modo di scomparire. E l'io comunque a noi serve, per quanto abbiamo un rapporto conflittuale, per quanto lo possiamo criticare, sfottere, ma comunque l'io in qualche misura è quello che ci permette di essere ciò che siamo, quindi no, dobbiamo salvare capre e cavoli di nuovo, quindi è tet e non out out. Ecco perché quindi uno deve immaginare appunto questo dialogo perenne con le idee che devono essere sposate, devono essere recepite, devono essere agite in qualche modo, ma sempre sotto un attento mantenimento della consapevolezza che si tratta soltanto di idee, non sono la realtà. La realtà non c'è, non sappiamo dove sia, non sappiamo se riusciremo mai a metterci le mani sopra, non sappiamo manco più che dovrebbe essere, fondamentalmente, perché questa grande ricerca di 3.000 anni in proposito ci ha portato a una serie di risultati che a definirli sconfortanti è poco. Ma prendete la filosofia del Novecento e avrete tutta una serie di aporie, bei termini, sempre greci, di momenti in cui rimani così e dici, vabbè, buh, sarà così, no? Sei impedito nel proseguire, impedito nel mettere a fuoco, eccetera, eccetera. Ok? Quindi ci siamo su questo. L'eccesso di distinzione nei confronti delle idee come separazione può ripercuotersi su di noi come un'invasione delle idee sottomentite a spoglie che si travestono da realtà e come tali ci condizionano e ci fanno fare cose. Quindi il nostro dialogo con le idee deve essere anche lì un dialogo contraddittoriale nel quale sì, ma, no? Questo più o meno è il senso della cosa. Oh. Ulteriori dubbi sulla noosfera o ci siamo? Posto? Bene. Allora abbiamo l'etica dell'estetica, che è un altro tema estremamente importante, al quale tendevo ad arrivare attraverso quello che dicevo prima della saturazione dell'individuo. Nel momento in cui appunto ritengo l'individuo saturo, ovvero sia uno strumento concettuale che non mi serve più perché è talmente inflazionato, talmente sfruttato da un punto di vista teorico, ideologico, propagandistico e via discorrendo, allora devo trovare qualche altra strategia cognitiva. Ma Fesoli già ci parla di strategie inedite, no? Ma Fesoli parla di un pensiero carezzevole del reale, quindi di un pensiero che non sia mosso da questa tendenza di aggressiva in qualche modo che c'è nel modo di fare concettuale. Lui sfotte, ride spesso, no? Perché dice in tedesco il concetto si dice Begriff, e in francese griff è l'artiglio, per cui in qualche modo vediamo nella stessa parola l'intento rapinoso, no? Il concetto è qualcosa che io afferro, insomma c'è, se guardate un po' all'etimo della parola, un'intera costellazione di significati in cui la violenza non è ultima, cioè noi lo sappiamo che i concetti sono violenza al mondo. Qui ci si potrebbe fare una bella lezione, ma vabbè, sarà per un'altra volta. Quindi ad ogni modo lui dice, invece di graffiare la realtà con questi concetti, invece di sfigurarla imponendole delle nostre rappresentazioni, noi cerchiamo di carezzarla, quindi abbiamo un atteggiamento molto più lieve, molto più gentile nei suoi confronti, e oltretutto dice, io non rappresento ma presento la realtà, cioè ve la faccio vedere, ognuno poi la interpreta, la capisce come meglio crede, non è il mio luogo di dirvi questo è così e questo è così, io faccio vedere questo è, dopodiché voi dovreste avere i modi per capirlo secondo le vostre categorie e le vostre prospettive, che è un po' quello che dicevamo ieri quando vi dicevo Simmel dice io posso indicarvi una strada, ma non è che va compagno, la strada la fate voi, perché a me non serve che voi pensiate come me, come diceva la vostra collega poco fa, a me serve che voi pensiate. Quando voi pensate, se anche sbagliate, ma ci avete pensato, a me va bene. È quello il discrimine. Io detesto quelli che sbagliano senza pensare. Quelli che fanno cose stupide, quelli che fanno cose violente, quelli che asseriscono. Tutte queste categorie le odio perché? Perché non c'è niente prima. Sono gesti che hanno altri significati, che non implicano nessun tipo di spesa, nessun tipo di valorizzazione, no? Sono gesti bruti. Quindi quello che conta invece è pensare, dopodiché gli esiti del pensiero, come dire, se li sapessi già sarei un moderno, io invece mi auguro che questi pensieri vadano altrove, insomma in qualche misura, e ci salvino da tutta questa cosa, da tutta questa noia mortale. Ad ogni modo, uno dei problemi che mette in luce Maffesoli è questo, ovvero sia che evacuando una volta per tutte tutta questa retorica dell'individuo, io riscopro certi valori e certe condizioni che quella in qualche modo mi ha costretto a mettere da parte. Per esempio, se non ho più gli individui, la figura che emerge dal reale è quella della tribù, dice Maffesoli, ovvero sia una condivisione, un coesistere, uno stare insieme, è la categoria, la sua categoria, l'ethnosomble, uno stare insieme che non è fine, non è, come dire, in un certo senso è fine a se stesso, perché quello stare insieme è in grado di darmi una serie di spunti, una serie di soddisfare una serie di mie esigenze che sono sempre state lì ma che io non sapevo di avere e che compensavo in altri modi. Invece lo stare con gli altri è qualcosa che mi permette di vivere meglio. Perché? Perché implica il recupero della condivisione, della vicinanza fisica, del rapporto corporeo, della condivisione delle emozioni e di tutta una serie di cose che invece la realtà moderna ha tolto accuratamente di torno. Perché? Perché tornano ad accennare al problema dell'animale, no? Tutte le passioni, tutto ciò che in qualche modo ci sottrae il controllo, la modernità l'ha tolto di mezzo. Vi ricordo che passione viene anch'essa dal latino, che è subire. Quindi una passione è una cosa che io subisco, della quale non sono in grado di prendere il controllo o dirigerla dove credo, ma invece la patisco, quello il verbo, pazio viene da lì. E invece, dice Maffesolin, noi questa cosa la dovremmo, la vediamo, non è che la dovremmo, la vediamo in atto, vediamo che si sta rivalutando. Credo di avervi detto che il testo di Maffesolin che tratta di questa cosa è Il tempo delle tribù, ed è del 1988, Team Tribù è oggi. Sono anni però che andiamo avanti con la retorica della tribù per acchiappare i giovani, per costringerli a comprare, per costruirla come modalità di interazione, ma non è che l'ha imposta la team. La team si è limitata a prenderla dalla descrizione maffesoliana e a usarla per portarla, no, a successo, perché tribù è un termine che paga oggi. Quando Maffesoli ha scritto Il tempo delle tribù, oddio, le tribù, i selvaggi, la gente qui, il sesso, la sporcizia, tutta una serie di cazzate, no, come al solito, ma lui aveva capito perfettamente che verso lì si stava andando. Si stava andando verso delle nuove condizioni, verso delle nuove situazioni dove l'io, un po' come l'elettrone, lampeggia e scompare, poi torna, ma in quel momento non c'è. Sei parte di un qualcosa di più ampio. E questo essere parte ti soddisfa una serie di tue esigenze, è un po' quello che dicevamo prima, un po' un'evasione da questo carico di responsabilità, di impegni, di norme che si accumula costantemente sull'io. È un momento nel quale altri messaggi vengono privilegiati che non quelli dell'io, quindi il benessere ritmico, l'estasi, il trance. Infatti Maffesoli scrive dei rave party, scrive dei concerti live, scrive di tutta una serie di occasioni dove in effetti tu ti sciogli in un insieme più ampio, senza problemi, senza attriti, senza paranoie, senza paure, cosa che invece, no, chiaramente prima era questo tenere sempre le redini delle cose, perché altrimenti chissà cosa sarebbe accaduto. E intorno a questo ovviamente ruotano poi tutta una serie di ulteriori considerazioni. Perché? Perché per esempio un altro importante antropologo francese ci scrive un articolo sulle vicinanze tra il trance rituale di certe tribù e invece il trance indotto dalla musica techno, o il trance indotto da certe sostanze psicotrope che possono essere l'ecstasy o comunque altre cose, no? Chiaramente è evidente che è un'esperienza complessa e diversa questa, nel momento in cui tu appunto sfrutti una serie di meccanismi, brutta parola, ma purtroppo rimane ancora l'immaginario meccanico, ti si intrufola regolarmente sotto i piedi, una serie di caratteristiche, diciamo, no? Una serie di peculiarità di un certo tipo di musica, di un certo tipo di circostanze, di un certo tipo di cocktail di avvenimenti per uscire. Estasi, vuol dire ecstasis, sì?
Ma parlando di tribù, Maffesoli, cioè si riferisce ai fenomeni di massa? Quindi dove
no, non sono i fenomeni di massa, chiariamola questa cosa. La massa è un tutto indistinto nel quale, come dire, no, un po' ci si perde, un po' però non con questi criteri. La tribù è un insieme armonico di persone che condividono qualcosa sapendo di starlo facendo, però non ha la stessa durata del gruppo. Per esempio, la tribù è qualcosa che può coagularsi attorno a un evento e poi scomparire. La tribù in qualche misura ci libera da tutta quella serie di prescrizioni che fanno capo alla figura dell'io in quanto individuo. No, quindi rinunci in qualche misura alla tua padronanza su te stesso, rinunci alla tua capacità di dirigere le tue azioni in modo sensato e razionale quando mai tu l'abbia fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che cosa ne guadagni? Per esempio, ne guadagni l'etica dell'estetica. E qui bisogna chiarire un attimo l'utilizzo dei termini, perché in questo senso estetica non è quello che noi siamo abituati a pensare. Ovvero sia, l'estetica per noi è stata costruita come una disciplina che studia il bello e che non ha nessun tipo di rapporto con il resto del mondo. L'abbiamo fatto apposta perché l'estetica era pericolosa, un'altra volta. No, era un tipo di sapere che avrebbe potuto scardinare il pensiero razionale, per cui il pensiero razionale ha deciso che, tramite una serie di autori che se ne sono occupati, che l'estetica era un abbellimento, no? Ancora oggi quando diciamo di qualcuno una cosa, beh, quello estetico è come di inserve. Ecco. Senza ricordarci che, per esempio, i greci avevano stabilito tutt'altra equivalenza, vi ricordo, kalos kakatos, vuol dire se è bello e buono, che è poco, no? Invece noi questa cosa l'abbiamo rimossa, abbiamo messa da parte, non ce ne vogliamo occupare perché sennò ci sono di nuovo i pittori, i poeti, tutta sta gente che rompe i coglioni, invece no, via, togliamola. Ma l'estetica di cui parla Maffesi non è quell'estetica lì, quindi non è la scienza del bello nell'arte per cui io sono in grado di dire questo è così, quello è colà, ma è nel senso forte di aesthesis, ovvero sia di, sperimentazione brutto, è il provare delle sensazioni. Questo è il punto. L'estetica è l'insieme dei messaggi sensuali che ti arrivano dal mondo. Quella è l'estetica in senso forte. E in questo caso perché viene recuperata e menzionata? Perché lo stare con gli altri è una questione estetica in questo senso. Non ti preoccupi del bello, non ti preoccupi del make-up, non ti preoccupi dei vestiti, ma stai con qualcuno e questo stare è emozionalmente forte. L'altro ti manda dei messaggi perché l'altro comunica non solo attraverso la ragione, ma comunica attraverso il corpo, comunica attraverso i feromoni, comunica attraverso l'odore, comunica attraverso tanti canali che noi non immaginiamo neanche, ma che sappiamo esserci, no? Perché quando parliamo di io con quello l'ho trovato simpatico a pelle. Non so se vi siete mai chiesti, no? Che vorrà dire a pelle? Boh, lo lecchi? Non credo. Però questo significa, vuol dire che per qualche ragione che tu non sai dire, quella persona ti piace. Ti fa star bene, il rapporto con lei è un rapporto ricco, un rapporto che vuoi rinnovare, approfondire, questo è. Allora questa cosa noi l'abbiamo ridotta chiaramente a strumento, ovviamente. Ed è il motivo per cui i rapporti primari sono scomparsi, se vi ricordate. Quando parliamo di secondarizzazione dei rapporti non c'è solo la metropoli, ma c'è anche questo atteggiamento strumentale. Quando io l'altro lo frequento solo perché mi serve per qualche ragione, tutta questa grammatica estetica scompare. Posso frequentare chiunque se ho bisogno che faccia una cosa, anche uno che secondo me puzza, anche uno che mi sta sul cazzo, anche uno di cui che non stimo minimamente, non ho problemi, perché lo sto facendo per un motivo. Quando invece frequenti qualcuno per sé, quindi un rapporto primario, l'estetica è importante, che tu vuoi stare con qualcuno con cui stai bene, se qualcuno ti crea problemi lo lasci perdere. Non so se avete mai sentito parlare delle famose vibes di cui si parlava quando i Beach Boys, quando erano ai tempi in cui eravamo giovani, le famose good vibrations, sono queste. Cioè qualcuno ti dà good vibrations vuol dire che con lui stai bene, ti dà qualcosa che non sai definire, trovi tutte queste parole strane come vedete il feeling, le vibrations, no? Che a doverle descrivere non sapresti dirlo, ma che vogliono dire esattamente questo, stare accanto a lui o a lei mi fa star bene, sto meglio, sperimento qualcosa che posso definire piacevole, ok? Però qui andiamo un passo oltre, perché questa è l'estetica, ma Maffesoli dice su questo posso costruire un'etica, ovvero sia una responsabilità nei confronti dell'altro, un legame con l'altro che non si fonda sul contratto sociale, non si fonda su quello che io posso ottenere da lui, non si fonda sui suoi soldi, sul suo mestiere, sui suoi ruoli, ma si fonda sul fatto che io con lui sto bene e ho condiviso qualcosa. Capite? Abbiamo sperimentato insieme una bella situazione, questo ci lascia qualcosa. Ti ricordi quando eravamo al concerto insieme? Forse non te lo ricordi, ma hai un sentimento di grande momento, no? Quando dite c'è una bella energia, usiamo queste parole in modo assolutamente così naif, però diciamo questo, no? Quando parli del concerto e dici oh, c'era un feeling quel giorno, se uno ti dice Semo, spiegami che cosa vorresti dire, c'era qualcosa che non sai dire ma la sentivi, ecco perché tu vai al concerto live e non senti il disco a casa, perché se vai al concerto live è un'altra cosa. C'è qualcos'altro che noi non sappiamo dire perché non l'abbiamo mai cercato, anzi abbiamo negato la sua esistenza sistematicamente per secoli, quindi è ovvio che non siamo in grado di descriverlo. Chi l'ha fatti gli studi sulle energie che si scatenano fra due persone che stanno sperimentando insieme qualcosa di piacevole? Nessuno, però sono lì, le sperimentiamo tutti i giorni, non tutti i giorni, spero di no, perché sarebbe anche stancante, però spesso, diciamo. Ecco. Quindi, questo è il punto. Come vedete, questo crea un'etica, ovvero sia una serie di obblighi, una serie di reciprocità, una serie di vincoli che non hanno niente di strumentale. Ecco perché è così importante. Sono i vincoli che per altri versi noi attribuiamo ad altri valori che nel frattempo hanno patito una seria eclissi. La solidarietà, per esempio. No, tutti ne parlano, ma che cavolo vuol dire essere solidali oggi? Eppure sappiamo benissimo che un gruppo si regge su quel tipo di discorso e non sul fatto che tu mi fai una cosa che a me serve, io ne faccio una che a te serve e quindi facciamo il gruppo. Perché questa è una lettura orribile dello stare insieme. No? Noi abbiamo costruito tutte le nostre istituzioni su una serie di semplificazioni oscene a guardarle oggi, e devo ammettere, io da piccolo le trovavo sensate, per cui faccio, come dire, dichiaro, faccio un coming out. Secondo me l'idea del contratto sociale era geniale quando l'ho sentita la prima volta. Poi piano piano, no? Visto che cambiamo, uno a un certo punto si interroga, e allora scopri cosa? Scopri che quest'idea del contratto è il famoso grimaldello economicista, quella che ti trasforma un insieme di persone che godono nello stare insieme in un insieme di persone che si sfruttano le une con le altre. Non c'entra niente questa cosa, se ci fate caso, con quello che tiene in piedi una società. Tant'è vero che quando tu trasformi una società e dici che alla sua base c'è un contratto sociale, che la parola contratto è, come dire, fenomenalmente economica, tu quella società la stai distruggendo, perché scompare quello che chiama Mafesoli il cemento sociale, o, recuperando un'espressione della scolastica, il glutinum mundi, cioè ciò che tiene il mondo insieme. Il mondo non si regge sui conti, che ne dicano gli economisti. Nel momento in cui tu dici che il mondo si regge sui conti, il mondo ti si sgretola fra le mani, perché non c'è più quella tensione amicale, emozionale, estetica, sensuale, che invece è veramente ciò che lo costituisce come tale. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di recuperare questo cemento sociale, abbiamo bisogno di rimettere in auge tutta una serie di valori che sono stati fraintesi, come la solidarietà, come la disponibilità al sacrificio per l'altro, l'altruismo, tutta una serie di cose che la retorica della modernità ha ridotto a scherno, ha ridotto a oggetto di invettive e di sberleffi, ma non è questo, non è questo. Quello che ha fatto poi la modernità con ciò che ha creato è quello che abbiamo oggi. E c'è poco da ridere, capite? Quindi l'etica dell'estetica è una presa d'atto di questa riscoperta di un legame con gli altri che scavalca e annulla qualunque preoccupazione strumentale.
Quindi anche della ragione sensibile?
No, la ragione sensibile è un'altra delle proposte maffesoliane che tende a sopperire a ciò che è stato fatto. Perché la ragione sensibile è un ossimoro, di nuovo, no? Perché abbiamo visto che, secondo Cartesio, la ragione non ha i sensi. La ragione va oltre i sensi sono un residuo paretiano. I sensi sono qualcosa che inganna, qualcosa che mi spinge ad agire in modo non razionale, i sensi sono qualcosa che va da parte, qualcosa che mi mente. Ok? Allora, quando Maffesoli invece scrive l'elogio della ragione sensibile, mi sta dicendo esattamente questo. Io, per capire il mondo oggi, ho bisogno di un cocktail mentale nel quale esista sì la ragione, perché ripeto, non è che mo la ragione abbiamo la buttiamo alla finestra, sia chiaro, però dove ci sia questo dove accanto alla ragione esistano invece altri tipi di comprensione, altri strumenti di messa in forma del mondo. Ok? Quindi la ragione diventa sensibile quando incorpora in sé le emozioni, il portato della sensualità, della sensibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Per altri versi, questo portato, come dice con l'etica dell'estetica, è in grado anche di fondare un legame solido tra persone. Un legame che è più resistente, che è più in grado di assicurare una sopravvivenza nel tempo al gruppo che non quei fraintendimenti orrendi che dobbiamo in larga misura a Durkheim, per il quale, se vi ricordate, la solidarietà meccanica e la solidarietà organica, tutta una serie di strategie attraverso le quali di fatto lui svuota di senso l'idea di solidarietà per trasformarla in un rapporto strumentale. Io sono solidale con gli altri perché gli altri fanno cose che io non so fare e quindi devo essere solidale. Ma che cazzo dici? Diciamoci le cose come stanno. Per favore, ma dove? Quando mai? È ovvio che quando io poi però trasformo il mondo secondo quest'ottica, abbiamo quello che vi ho detto quando parlavamo delle tasse, se vi ricordate. No, le tasse non sono un modo per aiutare gli altri che stanno con me, ma diventano un pretendere qualcosa in cambio. Ma quando? Dove? di nuovo, non tocca scriverci una trilogia col suo titolo. In che luogo accade, o perlomeno chiaramente accade dappertutto oggi, ma non era quella l'idea. Le tasse erano uno strumento di redistribuzione del reddito, perché quelli che hanno creato gli stati, per quanto avessero fatto il contratto sociale, sapevano perfettamente che in una situazione normale qualcuno fa tanto e qualcuno fa poco, e io non posso pretendere che quello che fa poco, poveraccio, lo faccia da solo, perché è uno dei miei. Questo è il punto, è lì il legame, capite? È uno dei miei, quindi devo aiutarlo, è normale. In altri tempi era normale che io lo aiuti. Ecco perché le religioni parlano, no, come dicevamo ieri, della beneficenza. Per forza. Perché se tu veramente ti percepisci come esistente in un gruppo dal quale trai parte del tuo senso, tu verso quel gruppo hai degli obblighi, che questo gruppo sia fatto di gente che non ha voglia di lavorare, di fannulloni, di sfortunati, di gente che ha sbagliato. Chi se ne frega, non è quello il problema, capite? Tu, il tuo prossimo, non te lo puoi scegliere. Quello è il punto. Tu, il tuo prossimo, lo devi accettare come parte di questo insieme emozionale nel quale siete coinvolti. Te piace, non te piace, non è un problema per te. Il tuo problema è che devi dare qualcosa perché lui sopravviva. Perché è giusto, eticamente corretto che te lo faccia. Capite? Tutto il resto dei ragionamenti che facciamo oggi sono dei derivati, invece, sono delle derivazioni economiche. Perché sulla base del contratto sociale noi siamo tutti individui, ognuno dei quali si fa i beatissimi affari suoi, come abbiamo detto, potenzialmente truffando e trattando male gli altri, perché vi ricordo che Adam Smith ci dice, no, che seppure sei un porco insopportabile, però comunque stai lavorando per il benessere del gruppo, quindi guardate quanta roba ci abbiamo messo dentro sta cosa, e di conseguenza che tipo d'obbligo hai nei confronti degli altri? Nessuno, tu hai sacrificato una parte delle cose che già dovevi fare, quindi hai dato allo Stato il potere di trattarti con violenza, hai dato allo Stato la delega per amministrare, hai dato tutto quello che dovevi, e mo basta. Se tu non c'hai soldi, schiatta, non è un mio problema. Questo è il punto. Il punto però è che un gruppo che si struttura così finisce. Tutti a lamentarsi che il tessuto sociale si sgretola. Beh, mi pare talmente ovvio, se devo essere onesto, che manco sarebbe da dirlo. Dovremmo cominciare a chieder conto a quelli che hanno avuto le idee brillanti per le quali si sgretola, perché l'hanno fatto. Non dovremmo constatarlo come Dio, Dio, come è successo, perché sei un cretino se ancora non l'hai capito come è successo. No, tu mi stai a parlare di concorrenza ogni momento, mi parli continuamente di scontri, mi parli di gente che deve assicurarsi la sopravvivenza alla faccia del resto del mondo, e poi secondo te da tutto questo, come per miracolo, emerge il fatto che io sono solidale con gli altri. Come? No? Come? Noi viviamo all'ombra della concorrenza, che è un altro dei tanti addentellati della mitologia moderna. No? La concorrenza nell'economia, nell'evoluzione, dappertutto. Noi riusciamo a guardare il mondo solo come uno scontro. Guardate quegli altri idioti, che è l'Enel, mi pare, senza offesa, scusate, poi se potete denunciarmi fatelo, che hanno fatto la nuova pubblicità, siamo tutti guerrieri. Ma brutto stronzo, ma come ti viene in mente? Ma dove abiti, da un'altra parte? Cioè, ancora andiamo avanti con i guerrieri? Che io affronto il giorno con questo piglio, la gente sta andando via tutti, ci sono i net, ci sono quelli che non ti guardano per niente, quelli che arrivano a fine mese in qualche modo e se ne fottono, e tu mi parli dei guerrieri. Ma che cretino sei? Però è il paradigma. Stiamo sempre là. Il creativo di turno, dopo essersi sparato tutta la cocaina che aveva a disposizione nel naso, ha avuto questa idea geniale per cui io costruisco questo tizio che lavora, no? Perché il lavoro c'ha tutta la sua retorica a monte, come uno che oltretutto c'ha anche sto piglio guerresco. Ci serve il piglio guerresco, davvero. Non potremmo farne a meno. No, non ci serve qualcuno che invece collabora una volta per tutte, la piantiamo che rompe l'anima. È quello il punto. Guardate la comunicazione, perché è quello il punto. È lì che si forma il pensiero, non si forma nei film, non si forma più nei romanzi, non si forma da nessuna parte, si forma attraverso le cazzate che ci bombardano continuamente tutti i giorni. Allora voi trovate costantemente le macchine, trovate costantemente i segni della distinzione, trovate costantemente questa retorica insopportabile del superuomo, eccetera, eccetera, eccetera. È raro che troviate qualcuno che in qualche modo accenna ad altro. Alle volte capita, io mi ricordo per esempio Dav, che tutto sommato ha fatto una serie di passaggi intelligenti, ha detto non serve che tu sia una pop star o una modella per usare un deodorante, devi essere una persona normale, e chiedo a una persona normale, oh caspita, che bella cosa, una persona normale in televisione, una che non hanno ritoccato con Photoshop, una che non è, che tutto sommato la posso incontrare per strada invece di immaginarla che incontro chissà dove, perché tanto nella vita normale non c'è, allora questo già è un grosso passo avanti, per esempio, no? o poche altre cose, ma il resto la comunicazione è sempre uguale. È sempre questa cosa, questo tono d'avventura, che per carità lo capiamo se ci pensiamo, no? Vista la noia, è chiaro che l'avventura diventa il flavor che tu aggiungi, no? Dall'uomo Marlboro in poi, l'uomo Marlboro che fa, sta ovviamente remando i piedi da una cascata sul rio dell'Amazzone per fumarsi una sigaretta, non è sicuramente che aspetta l'autobus a Conca d'Oro, no? Se no chi se lo comprerebbe? Invece no, tu fumi una sigaretta a Conca d'Oro, però intanto pensi all'uomo Marlboro che sta lì, che se la pagaia tranquillamente sotto la cascata del Hangel. Ecco, voglio dire, so cose che fanno anche tenerezza per certi versi, se non fosse che poi a un certo punto ti fanno rabbia. Che quello è il problema. A un certo punto dici, beh, mo basta però. Se ne può più. Ancora coi Gondor. Non so se me ne parlavo ieri, mi pare, no? Ma vai a mangiare i Gondor? Vieni con me che te porto io dai Gondor una volta per tutte, no? Poi vediamo quanto ti diverti dei Gondor e via discorrendo. Ecco, questi sono gli esiti finali. Per cui, chiaro, vedete la dimensione immaginale costantemente in atto, perché queste sono chiaramente delle modulazioni di un desiderio immaginale, quello appunto di poter essere quello che pur sul tuo cazzo di SUV te ne vai in giro per la savana, che sarebbe l'unico luogo dove ha senso che tu abbia il SUV, e faccia le cose che devi fare nella savana. Va bene, va nella savana, possibilmente restaci e non telefonare, perché insomma non te reggo più, però poi basta. Il paradosso dell'oggi è che noi siamo talmente invasi la nosfera, talmente invasi da queste esigenze mitiche, che siamo disposti a qualunque cosa pur di soddisfarle. Non siamo affatto in una posizione di potere verso l'immagine, noi siamo succubi dell'immagine, siamo vittime dell'immagine e del mito, perché a noi hanno raccontato che il mito era finito, no? Adorno e Horkheimer, per carità, che stimo e apprezzo tantissimo, ma ad ogni modo hanno condotto questo affondo costante verso il mito come balle, come ideologie, come stupidaggini. È qui il mito, è ovunque, è dappertutto intorno a noi il mito. Non c'è la ragione, mi direte. Quindi paradossalmente noi oggi dovremmo ricominciare a essere razionali. So che può sembrarvi un esito paradossale per il corso, però di fatto noi oggi, de nazionale, non ci abbiamo niente. E ci servirebbe essere un minimo razionali. Ma razionali in senso forte, come dice Morin, no? I razionalisti idioti che abbiamo intorno. Razionali come qualcuno che è consapevole delle difficoltà del conoscere e comunque prova a farlo perché vuole ad ogni modo avvicinarsi, sempre il limite di prima. Questa è la razionalità alta, ma non che semplicemente sostituisce alle sue routine quotidiane insopportabili una versione che gli hanno suggerito quelli che gli hanno venduto la macchina, perché è di una tristezza assurda come discorso. Capite? Quello è il punto. C'è una tale fame d'eroi che, visto che gli eroi non ci sono più, che chiunque diventa un eroe. Oddio, per favore. Quindi, chiarita l'etica dell'estetica? Ok. Quindi il sottotesto di questo tipo di affermazione sta qui, ovvero sia nel fatto che le fondamenta del sociale non sono razionali. Le fondamenta del sociale si trovano nella condivisione, si trovano nell'esperienza condivisa, si trovano nel versante anche eudemonico, nel versante della ricerca della felicità, della gioia, della partecipazione a qualcosa, no? Riti, i famosi riti che tutti dicono, i riti sono finiti, ma perché? Sono finiti quando? Sono tutti riti, andare a vedere la partita a casa di qualcuno, mangiare le patatine, bere la birra, fare tutte queste cose, sembrano stupidaggini, ma forse lo sono anche, ma sono anche riti, sono gli ultimi modi attraverso i quali riusciamo in qualche verso a contrastare questa solitudine costante alla quale ci condanna l'essere individui. Quello è il punto. L'individuo è sempre solo, l'individuo basta a se stesso, l'individuo si erge, l'individuo si indigna, tutta la retorica insopportabile di questo genere di discorsi, quando invece il soggetto no, il soggetto ha bisogno di accoccolarsi, ha bisogno di essere vezzeggiato, ha bisogno di piangere, ha bisogno di essere violento, ha bisogno di essere cattivo, perché c'è anche questo. Nel momento in cui io tolgo questi freni, devo prendere atto. Non a caso Maffesoli ha scritto anche la parte del diavolo. Non a caso ho parlato del Tao e vi ho ricordato che lì c'è il nero. Il nero c'è. Tutti siamo anche neri. E questo è il problema. Quindi l'etica dell'estetica in qualche misura dovrebbe abbracciare anche questo. Dovrebbe essere in grado di fare i conti col male non in termini di annullamento come facciamo noi, perché poi ti trovi appunto gli studiosi del Tao che ti dicono allora la luce esiste perché c'è l'ombra. Tu puoi immaginare un luogo dove ci sia solo luce? No. Il bianco esiste perché c'è il nero. Noi invece stiamo aspirando da 300 rotti anni a fare soltanto il bene, come se il male... No, siamo razionali, ormai non siamo più, il male non lo facciamo più. Prego, accomodatevi, aprite un qualunque giornale e parliamone di sto male che non c'è più. No, anche lì siamo invasi dal male perché abbiamo fatto finta che non esista più. È un problema di noosfera. Perché devo stupirmi ogni volta che il politico è corrutto? Ah, ho capito, lo so che è corrotto. Anch'io sono corrotto. Allora dobbiamo trovare un modo per fare sì che questo, pur essendo una merda d'uomo, possa fare il politico o qualcuno al posto suo, perché cercare quello puro sarà un problema. Non lo troveremo, perché non c'è. Oggi soprattutto c'è meno di prima. Prima forse qualcuno c'era, qualche onesto c'era. Ma cominciamo a guardarci i nostri problemi prima di accusare Fiorito, Batman, la Di Girolamo oggi, perché da che non è che io li ami. Però non sono loro il problema siamo sempre noi. Come diceva quello, mi ricordo se era Ridolini se non sbaglio, che a un certo punto c'era uno che lo stava tartassando dalla galleria, lo insultavano e lui fa: io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello vicino che non te mena. Questo è il punto, capito? Io non ce l'ho con loro, io ce l'ho con quelli che ce li mandano e continuano a far finta di essere meglio. Ma dove? Ma quando? Quarto volume. Una cosa lunga e dolorosa. Però il punto è questo, capite? Finché non prendiamo atto del fatto che condividiamo con questa gente anche la parte oscura, perché la parte oscura c'è e ci fa essere uomini, e quindi dovremmo studiare altre strategie per farci i conti, perché quelle che abbiamo scelto fino ad oggi non funzionano, è evidente che non funzionano. Finché questa cosa non la prendiamo seriamente in considerazione, siamo condannati a tutta una serie di disillusioni cicliche, perché troviamo il Messia e il Messia ci fotte. E lo ammazziamo, perché normalmente si fa così. Non vorrei che pensaste che sto invitandovi a fare cose, ma fosse il caso, non si sa mai. Ogni modo, lo ammazziamo e ne facciamo un altro. E ci fotte pure quello, e tutti alti là. E di nuovo ci hanno tradito noi candidi, girgugigli, virgulti, che saremo tutti così buoni, 180 miliardi di evasione fiscale, l'anima dei mortacci, loro ne parliamo. Tutti sti buoni in dott'anno, di nuovo. Li vediamo? Questo è il tema sul quale dobbiamo discutere, non su Fiorito che si compra il SUV, perché chi se ne frega del SUV di Fiorito? 99.000 euro contro 180 miliardi, ma compratelo il SUV, fateci pure ammazzare. Parliamo dei 180 miliardi, che sono un po' diversi. E l'abbiamo fatti noi, l'abbiamo fatti i nostri padri, i nostri nonni, i nostri amici, i nostri conoscenti, quelli che detestiamo, quelli che amiamo. Tutti noi siamo costantemente impegnati a fare questi 180 miliardi. E poi ci apriamo coi politici, è comodo. Per certi versi, lo posso pure capire, ma non andiamo da nessuna parte se non registriamo che non è così che va vista la cosa. Perché quanto li puoi mandare a fanculo i politici? Poi da noi, anche lì, no? Ti arrivano questi che mandano il vaffanculo te da una parte, il vaffanculo te dall'altra, poi a te te viene spontaneo di dire: sai che c'è, ma mo bacia te dopo che abbiamo fatto il day e via discorrendo. Tutta una serie di cose che lascia il tempo che trova, fondamentalmente, il gattopardismo italiano, no? Però sarebbe opportuno che invece cominciassimo a dircelo: ok, abbiamo fatto una serie di cose orribili, probabilmente le rifaremo. Come facciamo però da questa constatazione a tirar fuori qualcosa di buono? Che non sia l'idea di Smith per cui ognuno può fare il porco comodo suo che tanto poi torna, perché quella non funziona, l'abbiamo visto. Però quello era un modo per venire a patti col male, no? Era un modo, cioè, se era accorto, siamo tutti carogni, allora come si fa? Facciamo in modo tutti siano carogne, però da questa carognitudine poi emerge il profitto per tutti. Ok, non funziona, sono 300 anni che ci proviamo, non c'è stato verso, indi, il prossimo, come facciamo? Siamo tutti carogne, o perlomeno in parte siamo carogne, a volte siamo carogne. Questo è il punto. Capite perché poi è un treno di discorso complicato da prendere, perché ti porta a dover constatare cose. Ti porta a doverti far carico dei tuoi problemi, che tu nel frattempo invece hai bellamente trasferito su Fiorito, sulla Di Girolamo, su chi poteva essere, no? Ma addirittura sono talmente tanti che manco una cota, insomma, vedi, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Ma quelli svolgono una funzione, no? In qualche misura rituale, a questo punto. Stanno lì perché tutti li possano offendere e dire: guarda che zelle d'uomini siete, quando noi invece siamo virtuosi e poveretti. A me mi avete rotto l'anima, scusatemi, non se ne può più. Non è così. Tutti noi siamo unanimemente impegnati in cose che sono anche sporche. Allora facciamo un attimo da mente locale e cerchiamo di escogitare un modo per cui da questo essere, che è dato e quindi non è aggirabile, perché non è che miglioreremo, direi che oramai, no? Questa cosa l'avremmo capita. Potremmo in qualche modo temperarlo se avessimo dei valori forti. Allora studiamo anche come rifare i valori forti, cosa della quale non abbiamo la minima idea, ovviamente, perché a buttarli giù siamo stati bravissimi, a rifarli non abbiamo proprio nessun team, manco la prova più, più stupida. Però facciamo qualcosa di questo genere, non ricominciamo con la legge elettorale, non ricominciamo con quello che deve fare, come sbotolegarci in quei ripieno, eccetera, eccetera. Non funziona. Non serve. L'ho distrutto, mi sembra. L'ho annientata questa cosa.
No,
l'ho vista proprio di un momento di un'epifania, come dire, devastante. Ok, dico, che altro c'è nel... Ah no. Potremmo dedicare questi ultimi minuti, tanto per stendervi radicalmente e definitivamente, al il paragrafo su Simmel del saggio sull'artigiano. C'è qualcuno che vuole dirmi di che parla? Una botta di, come dire, una botta di protagonismo, sarebbe carino. Dunque, vi ricapitolo un attimo la questione. Sul fare artigianale abbiamo parlato estensivamente ieri, quindi non serve che ve lo riproponga. Però diciamo che noi, o meglio io, vi propongo il fare artigianale come una rappresentazione ponte. Ovvero sia un colpo di genio derivato dal dialogo fra la configurazione moderna e le culture tradizionali, per il quale improvvisamente questo ruolo, che veniva percepito come un ruolo appunto tradizionale, quindi ormai superato, eccetera, eccetera, sta conoscendo di nuovo un ritorno che è coerente per certi versi con la modernità, ma in qualche misura riesce a superarla e a portarci a pensare qualcos'altro. Okay? Quindi nel primo paragrafo studiamo Dumas, perché Dumas è quello che ha teorizzato in modo più limpido il discorso delle varianti nazionali. Cosa sarebbero queste varianti nazionali? Sono il frutto di una dialettica che, se ci fate caso, abbiamo già detto più volte in questo periodo, no? Perché è un po' la Wechselwirkung di Simmel, quindi l'azione reciproca costante, un po' il tragitto antropologico di Durand di cui abbiamo parlato, ovvero sì, è il fatto che fra due culture ci sono una miriade di rapporti che non sono così facilmente chiusi. Non è che arriva la modernità e le altre culture fanno le valigie e fanno: ok ragazzi, se siamo visti è stato bello, ma noi andiamo altrove. No, le altre culture rimangono lì perché sono diffuse, sono incarnate in tutti quelli che vivono in quel posto, no? E quindi non sono così facilmente sconfitte, non sono così facilmente piegate, bensì tentano, attraverso dei pensatori, attraverso dei modi di fare, attraverso dei rituali, attraverso dei tentativi evidentemente, di conservare un ruolo, di mantenere una loro autonomia, di continuare a giocare ad ogni modo una piccola parte o grande parte in ciò che sta accadendo. Quindi il panorama culturale della modernità è molto più variegato di quanto noi non immaginiamo, perché di fatto noi non abbiamo una modernità, ma ne abbiamo tante. Una per ogni cultura tradizionale preesistente, quindi c'è la modernità italiana, c'è la modernità francese, c'è la modernità tedesca, c'è la modernità spagnola, quella portoghese e via discorrendo, perché di nuovo vi ricordo che ognuna di queste nazioni prima aveva una cultura tradizionale oggettiva di grandissimo spessore. Di nuovo ricordiamocelo, l'Europa è un luogo di altissima densità culturale, senza pari nel resto del mondo. Allo stesso modo l'Italia è un luogo di grandissima densità culturale senza pari nel mondo. Noi siamo in piccolo, no? Quello che l'Europa è un po' più in grande. Quindi noi saremmo i più responsabili di tutti. Lo dico e lo ripeto. E non perché sia inutilmente orgoglioso di essere italiano, ma perché sono, credo, giustamente orgoglioso di essere italiano, viste le caratteristiche inesistenti altrove dell'essere italiano. Ecco perché mi incazzo ancora di più quando poi c'è Fiorito e tutto il resto dalla banda. No, perché non è giusto, ma non verso di me, non è giusto verso quei millenni di tradizione che abbiamo, verso quelle montagne di opere d'arte che vanno sprecate e distrutte perché lui si compra il SUV. Questo è il mio tipo di problema, non l'italiano di oggi, che tutto sommato per molti versi quello che c'ha se lo merita. No. Però dovrei cominciare a pensare a come faccio in modo che il prossimo non sia così, ma recuperi questa tradizione e questa eredità, che sono vive e non sono semplicemente carta, non sono semplicemente pezzi di marmo. Okay. Allora, chiaramente, da questa densità culturale, da questa ricchezza, da questa biodiversità assortita e simbolica che abbiamo a disposizione, possono nascere una serie di strategie di adattamento. Le rappresentazioni ponte sono esattamente queste, ovvero sia cose che attraverso il processo culturale locale vengono a configurarsi come comprensibili dalla modernità, ma allo stesso tempo portatrici di significato da parte della cultura tradizionale. E quindi passano, no? È come uno che si traveste e fa finta di essere qualcun altro, mettiamola così. Tanto è vero che Dumont parla di Giano bifronte, cioè da una parte c'è la faccia moderna e dall'altra c'è la faccia tradizionale. Quindi colui che ti vede e fa parte di quella cultura ti interpreta secondo i suoi canoni, non verso con i canoni moderni. E tu riesci a complicare il panorama culturale. Anche perché la modernità, come abbiamo visto, non è in grado di pensare l'altro da sé. Il che in un posto dove l'altro abbonda è un altro problema, non di secondo piano. Quindi la modernità scambia tutto quello che in qualche modo riesce a comprendere come suo. Ed era quello che vi dicevo ieri quando parlavamo di Hobbes Bomb, vi ricordate? No? La gratificazione del ben fare non è moderna. Il moderno è quello che usa il good enough, è quello che te fotte finché, cioè proprio il minimo indispensabile. La qualità è tradizionale, no? Però noi parliamo di qualità come se fosse una cosa ovvia da un punto di vista moderno. E non lo è. Quelle sono le rappresentazioni ponte. Capite? Tutto quello che quando lo vai a guardare dici, ma questo che di moderno cos'ha? Niente. Assolutamente niente. Ha una patina, una maschera, un qualcosa attraverso il quale l'abbiamo spacciato alla modernità e meno male che ci siamo riusciti perché almeno continuiamo a parlarne, anche se con tutta una serie di nuove procedure, di strane cose, no? Per cui la modernità, la qualità la certifichiamo. Boh, vabbè, parliamone. Però comunque c'è rimasto l'idea di qualità, c'è rimasta l'idea di sacrificio, no? Era quello che dicevamo ieri. L'economia si regge sul fatto che tu ti sacrifichi oggi per domani, che non ha niente di moderno, anche questo, nulla, assolutamente. Quindi, come vedete, se a cercarle le rappresentazioni ponte ci sono e come. Addirittura è così importante questo gioco che ci dice Dumont che non solo la modernità ha continuato ad avvalersene sin dall'inizio, ma che se non ci fossero state le culture tradizionali e le rappresentazioni ponte, la modernità non avrebbe fatto nulla di quello che poi ha fatto. Perché ciò che noi abbiamo è un ibrido. È qualcosa che è frutto della modernità e delle diverse culture nazionali che sono a tutt'oggi ancora in parte operanti. Sempre più faticosamente, sempre più stancamente, ma sono anch'esse operanti. Uno dei portati di questa dialettica e di questa dinamica è l'idea di artigiano. L'artigiano, da un punto di vista moderno, se volessimo essere rigorosamente oggettivi, non riusciremmo a definirlo modernamente. Tant'è vero che qui, per esempio, noi con l'artigianato abbiamo fatto carne di porco. Evidentemente, no? Gli artigiani gli abbiamo impedito di fare qualunque cosa, li abbiamo quasi cancellati, pur avendo noi una tradizione artigianale che non finiva più tanto per cambiare, no? Ecco, però non sono moderni gli artigiani, è l'industria che è moderna. L'artigiano è uno che perde tempo, spreca risorse, non ci deve rompere l'anima. Ecco, però guarda un po', torna l'artigiano perché tutte le altre rappresentazioni ponti e tutte queste onde che si sono generate all'interno della modernità hanno delle loro esigenze fondanti. No, per esempio c'è l'esigenza del soggetto di utilizzare degli oggetti per dirsi soggetto, per dirsi originale, per affermare la sua differenza dall'altro. Per un certo lasso di tempo abbiamo pensato che bastasse combinare gli oggetti, perché l'abbiamo capito da subito che degli oggetti in serie non servivano a essere originali, perché se sono in serie, no? Se ci sono 5 milioni di macchine uguali, non è che io avendo quella macchina mi posso sentire più originale di un tot. Certo, meglio 5 milioni che 7 miliardi, però ad ogni modo, no, c'è qualcosa che non quadra. Quindi il principio della combinatoria degli oggetti ha retto per un po', dopodiché ci siamo accorti che non funzionava manco quello, perché siamo talmente tanti che per quanto io combini c'è qualcuno che sta combinando come me da qualche parte. No? Dice anche 1%, 1 per 1000, ho capito, sono tante persone, fate due conti, no? L'1 per 1000 è 7 miliardi e 8, ha voglia, a gente che fa quello che faccio io. Quindi questa strategia dell'utilizzo degli oggetti deve essere in qualche misura rivista, e la rivediamo grazie a Simmel, perché Simmel sta cosa, visto che era uno, appunto, era un dilettante, l'aveva capita già 100 e rotti anni fa, e ci diceva che già l'oggetto... Allora, ci sono diversi tipi di oggetto, ci dice Simmel. Ci dice, c'è un oggetto dove c'è lo spirito. Un oggetto nel quale il creatore dell'oggetto infonde una parte di sé. Quindi quell'oggetto entra in una dialettica ideale col suo creatore, il quale ambirebbe a rimpadronirsene una volta che lo ha generato, in modo da crescere. E quindi, come vedete, c'è di nuovo un moto spiraliforme. Però, dice Sim, la tragedia della cultura sta nel fatto che io non ho nessuna garanzia che questo oggetto lo possa recuperare. Perché nel momento in cui io lo metto nel mondo, come dice Morin per l'ecologia dell'azione, l'oggetto mi sfugge. Non risponde più a me, ma risponde a delle altre logiche. Troverete l'espressione di legalità autonoma, che è un po' complessa, ma vuol dire questo. Ovvero sia l'oggetto, una volta che si separa dal suo produttore, risponde ad altre logiche che non quelle del produttore stesso. Risponde al mercato, risponde ad altri che se ne impossessano, risponde al furto, risponde a tanti modi per i quali potrebbe non tornare in mio possesso. Quindi questa è la tragedia della cultura, che la cultura si cresce e si esplica attraverso questa produzione di oggetti nei quali ognuno infonde parte di sé. E vi ricordo che l'anello di Mordor ci si avvicina molto per certi versi. Però il problema è che a volte il tuo oggetto non ti torna, no? C'è l'hobbit del cazzo che lo butta dentro Montefato e tu sei fottuto. Quindi, come vedete, anche lì, volendo, possiamo reinterpretare il Signore degli Anelli. Però il punto è questo. Ma dice Simba, questo già sarebbe di suo un problema. Ma ci sono problemi nuovi oggi, ovvero sia in giro è pieno d'oggetti che non hanno un creatore, quindi non hanno un'energia soggettiva, spirituale a supportarli. E quali oggetti sono? Manco a dirlo, gli oggetti fatti in serie. Perché abbiamo visto, l'alienazione di Marx qui ci torna comoda, attraverso quell'idea capiamo perché l'oggetto è senza padre. Perché? Perché l'ha fatto gente meccanicamente senza dar nulla di sé, senza spendere niente della sua possibile capacità, ma sulla istruzione di qualcuno che comunque pensava ad altro. Ad ogni modo, dentro quell'oggetto non c'è niente. Se io pure me ne approprio, ho solo perso tempo, ho sprecato risorse e mi trovo con un nulla in mano. Ok? Ecco perché, no? Simmel parlerebbe dell'opera d'arte, e lì vabbè non ne parliamo neanche, ma la stessa caratteristica dell'opera d'arte, e se ci fate caso non è strano perché il termine lo riportano, artigiano, art, cioè qualcosa del genere, no? Quello che ci interessa dell'opera d'arte, che in questo caso non è la sua bellezza e perfezione estetica, ma il suo incarnare un'aspirazione soggettiva, nell'opera artigianale c'è, perché l'artigiano è pienamente padrone del suo processo produttivo. Quindi sa cosa fa. Certo, non farà sempre la Monna Lisa, ha fatto anche delle sedie. Però quelle sedie sono diverse dalle sedie che fanno le aziende, che producono, che sfornano, che comprano in Cina. Perché in quelle sedie c'è comunque il piccolo accidente, c'è la piccola falla, c'è la peculiarità del legno, c'è il momento in cui l'artigiano ha avuto un'idea e ha usato un altro strumento. Ad ogni modo, non sono tutte diverse. Che detto brutalmente è quello che a noi serve, è quello che a noi ci interessa, perché con una sedia del genere a quel punto ce l'ho solo io, quella sedia lì. Non ce n'è un'altra uguale. Anche se siamo 7 miliardi e 8, comunque quella sedia ce l'ho solo io, quella cinta ce l'ho solo io, quelle scarpe ce l'ho solo io. Ah, può sembrare infantile, ma non lo è, perché noi ci scanniamo per avere solo noi quello, vi ricordo. No? Tant'è vero che quando nel jet set capita che due signore abbiano lo stesso vestito a una festa, succede un finimondo. No, anche se non era scritto da nessuna parte che c'era solo quello, però l'idea è, se me lo metto io non ce l'ha nessun altro, perché io devo dire a loro chi sono, e se siamo in due a dire la stessa cosa, questi che capiscono, me se mischiano, capite? Quindi non posso farlo, non, e quella è la logica che ci muove, è la logica della pubblicità. Guardate delle pubblicità, uno come nessuno, e tutti questi slogan che servono a dirti, guarda che se compri sta cosa che c'ho qui, tu sarai solo, e la gente sarà entusiasta, no? C'è quell'altro che è divertente per certi versi, ma stancante per altri, che entra e dice, di chi è la macchina qua fuori? È vostra? No, non è vostra, è vostra, no, no, non è vostra, è mia! Va via così, no? E tu dici, sei deficiente? No, perché l'idea generale è esattamente quella, lui la macchina non se l'è comprata per andarci in giro, cioè se l'è comprata per dirti, oh, io ce l'ho la macchina, e tu no. Quello è il punto. Capite? E vale per le donne e gli uomini anche, no? Come mai abbiamo tutti questi problemi, la violenza, la morte, la gelosia, eccetera? Perché noi usiamo gli altri esattamente nella stessa ottica, non siamo orgogliosi che qualcuno sia al nostro fianco, noi possediamo qualcuno da far vedere, se quello se ne va, come te ne vai, come te permetti? Ragazzi, non c'è niente da ridere, andate a vedervi un attimo le cronache e vedrete che questa cosa, no? Genera problemi, evidentemente. Quindi Nel momento in cui noi trasferiamo e ci dice Simmel, se tu vuoi diventare culturalmente soggetto non puoi fare diversamente, perché uno degli aspetti interessanti è che questo è il ciclo culturale, ma non è il solo. Uno può diventare perfetto, può crescere anche in altri modi, ci dice Simmel. Per esempio il santo, dalla cultura se ne frega, però il santo non è culturale. Se tu vuoi essere nella cultura devi partecipare, devi giocare, mettiamola così. Ok? Devi avere un rapporto con l'esterno, il santo sceglie una via interiore, percorrendo quella arriva in cima. Tu, che non sei santo, hai una possibilità, è quella della cultura. Nella cultura devi mettere in gioco te stesso sotto forma di un tuo prodotto, sotto forma di una tua idea, sotto forma di una tua presa di posizione, qualcosa devi spenderti, ok? E quando ti sarai speso, il prezzo che hai pagato ti tornerà magnificato dal recuperare questo oggetto. Bello. Però se non lo fai, non vai da nessuna parte. E se lo fai, rischi. Quindi, come vedete, paradossalmente Moran e Simmel dicono più o meno la stessa cosa. Per altri versi, però le categorie sono le stesse. È una scommessa produrre qualcosa, metterla lì e lasciare che autonomamente si muova nel mondo e vada ad allietare qualcuno, a soddisfare qualcun altro, eccetera. Perché può darsi che io non recuperi mai più niente di simile a ciò che ho dato. E quindi resterò sempre, no, a un livello precedente. Allora capite quindi che l'artigiano, che vogliamo o no, che diciamo che si sta facendo consapevolmente o meno, io non credo che sia un problema di consapevolezza, perché vi ripeto, noi a oggi spesso e volentieri ragioniamo in modo molto più semplice, no? A noi piace il fatto che siamo diverse, però ecco, quella diversità la posso interpretare in tanti modi. E quella diversità, se la interpreto col modo di Simmel, la interpreto così, ovvero sì, è una diversità qualitativa. Non semplicemente che è diverso dal resto, ma anche che è imperfetto, per esempio. No? Ti ricordi quando avevi portato il discorso? Ecco, meno male che ho sti allievi così, che sono una soddisfazione, non sto a dirvelo. Ma ad ogni modo, l'altro tempo addietro ci portava Darius un esempio dei giapponesi, che da questo punto di vista sanno un sacco di cose. No? Vabbè, tanto sono troppi uguali, io lo raccontiamo. Però questo esempio qual è? Il fatto che appunto le cose pregiate in Giappone sono le cose imperfette. Giusto appunto, le cose che hanno una crepa, hanno un piccolo segno distintivo, hanno qualcosa che ne rovina la perfezione. E loro sanno che quello fa la differenza, no? Se tu avessi due oggetti perfetti sarebbero uguali. E quindi di nuovo ci troveremmo nel paradosso, no? C'ho il perfetto però non lo faccio perché non mi serve. Allora no, è meglio qualcosa che sia solo lui. Tant'è vero che queste crepe, questi difetti, queste cose vengono addirittura magnificati con un velo d'oro. No? Vengono resi il punto forte dell'oggetto, non è tanto tutto il resto quanto questa sbreccatura, questa frattura, questa piccola scheggia, eccetera. I giapponesi sono molto più intelligenti di noi, erano, non so che c'è rimasto anche lì grazie a tutte queste dinamiche, ma ad ogni modo nella cultura giapponese ci sono una serie di antidoti al nostro essere come siamo, che ci permettono di renderci conto, no? C'era un bellissimo, se vi va di leggere qualcosina, insieme a tutto il resto che vi ho detto, c'è un librino che si chiama 101 storie zen, che secondo me è, come dire, una cosa che te porti per sempre, no, ce l'hai in tasca, ogni tanto te ne leggi un paio, no? E una di queste è questa ironia irridente, no? Dice, che c'è di simile tra una testa di gatto morto e un diamante grande come un uovo? E la risposta, no, di quello che viene interrogato, dice, ma niente, no, assolutamente, sono entrambe senza prezzo. Quello è il punto. Il prezzo vale fino a un certo punto, ma non è in grado di dirti cose, come d'altro canto quelli da Mastercard hanno scoperto perfettamente. No, avrete notato, per certe cose non hanno prezzo, per il resto, come se pagassero loro, vi ricordo, tenetelo sempre presente, a sentirlo è divertente, poi gli dovresti piacere sbattere muri. Allora, senti, mi sarei comprato un jet, ma per favore pagatelo voi, perché tanto mi avete detto, no, jet è una cosa così bieca, no? Cazzo, sei tu, sei un mio strumento, ti do io i soldi, ma che mi stai a dire? So bravo perché spendo i tuoi soldi, ma vi rendete conto o no del divertente della questione? A Roma si dicono cose da questo punto di vista, però non vi riferisco perché non è opportuno. Allora, domande su questo? No. Comunque, vabbè, ho visto qualcuno che è svenuto, ma nel complesso vedo abbastanza vivaci, per cui sono soddisfatto. Signori, con oggi, se Dio vuole, finiamo il corso, quindi buono studio e ci vediamo il 27 per quelli che verranno per lo scritto. Arrivederci.